Mentre il fratello Neville stava facendo quegli annunci che il fratello Moore stava dicendo l'altro giorno, parlando dello Spirito del Signore, entrando nell'edificio. Egli disse, è diventato così forte che pensavo fosse venuto il rapimento finché non mi sono guardato attorno. Ho visto gli altri seduti qui. Disse, no, non è ancora venuto perché se loro sono ancora qui, allora so di essere ancora qui. Quindi a volte lo Spirito del Signore diventa così buono verso di noi. Siamo felici di avere molti amici che vediamo nell'edificio, troppi per cercare di menzionarli. Per caso ho appena notato che è entrato dalla porta il fratello Carpenter, l'uomo che ha sposato mia moglie e me. Il fratello Carpenter è stato una grande benedizione per noi qui nella chiesa ed è stato una benedizione per noi tramite il ministero e predica pure quasi ovunque. E siamo felici di averlo con noi, oh, così tanti altri. Ora c'è un'altra domanda qui che mi è stata data ieri sera. Fratello Branham, le 5 vergini stolte di Matteo 25 sono considerate il rimanente gentile? Comprendo che le 5 vergini stolte furono salvate, ma dovettero attraversare il periodo della grande tribolazione. È corretto? Se è così, quale sarà la loro destinazione finale? Potrebbero essere le pecore che saranno separate dalle capre in Matteo 25, 33 e 34? Un buon teologo, secondo ciò che io lo penso anch'io, che sono il rimanente, le vergini addormentate, sono il rimanente di cui si parla in Apocalisse, della progenie della donna che osserva i comandamenti di Dio e tiene la testimonianza di Gesù Cristo. Una donna prenderà un pezzo di stoffa e lo distende. Ebbene, ora, quello è ciò che lei sta tagliando o prende il suo modello e lo distende ovunque desidera, nel modo in cui lo taglierà. E poi ciò che rimane è chiamato il rimanente, ma lei sceglie di tagliare da un certo punto per sua libera scelta, ma ciò che è rimasto è chiamato il rimanente. Ora, se noterete, ci furono 5 vergini stolte e 5 avvedute. Tutte loro erano vergini, fatte dello stesso materiale. Ma per elezione, Dio scelse la sua sposa per elezione prima della fondazione del mondo, pose i loro nomi sul libro della vita dell'agnello, ucciso prima della fondazione del mondo. Prima che il mondo iniziasse, Dio nella sua mente, essendo infinito. E a volte la parola che usiamo è predestinazione, ma di certo è una insidia in questa epoca della Chiesa in cui viviamo. Certamente era una grande cosa usata ai giorni dei martiri, perché di certo loro la credevano. Ma ora si è allontanata da ciò, verso le idee legaliste, l'insegnamento legalista nella Chiesa che venne, che era una buona cosa perché tutto ciò era diventato calvinismo in Inghilterra finché non avevano più risvegli e John Wesley venne avanti predicando la dottrina arminiana che lo equilibrò, Dio lo equilibrerà sempre. Così poi le vergini stolte furono coloro che non ebbero olio nelle loro lampade, poiché credo che furono gettate nelle tenebre di fuori dove ci sarà pianto, lamento e stridor di denti. E se lo comparerete, ovvero le vostre note a piedi pagina, scorrerà proprio di nuovo alla grande tribolazione. E penso siano coloro che rimangono indietro e passano attraverso la grande tribolazione. Ed è davvero una lezione là, se avessimo tempo di addentrarci in ciò. Se voi, ora ricordate, l'ho detto all'inizio, dove quando ascoltate i nastri, queste cose sono proprio secondo il modo in cui credo siano giuste, vedete? Ora, se sono errate, io non so che lo siano, e posso solo dire ciò che credo, e non intendo ferire i sentimenti di nessuno. Noi dobbiamo porle da parte quando entriamo e poi prendere la cosa che è stata detta, investigarla e vedere se sono davvero le scritture o meno. Ecco il modo migliore di farlo. Allora, perché in un giorno come quello in cui viviamo ora, in una nazione dove si è spigolato del continuo e del continuo tramite ogni genere di ogni cosa, ebbene, è difficile portare le persone ad afferrarlo veramente, come avviene in territorio vergine. Si parla a loro, lo credono. Ecco come avviene. Ma ora uno verrà con questa idea e uno verrà con questa idea e abbiamo circa 900 e passa diverse chiese denominazionali e ognuna è contraria, il proprio insegnamento, all'altra e ci deve essere qualcuno in errore e qualcuno nel giusto. Quindi ora l'unica prova di questo è riportarlo alla Bibbia, vedete? Che sia la Bibbia. Ora, molte volte le persone pongono la propria interpretazione, ma cerchiamo al meglio che possiamo di non porre alcuna interpretazione umana in ciò. Semplicemente leggiamola proprio come è scritta e diciamo, ecco com'è. E allora ho sempre notato, se solo prenderete ciò che egli disse, farà combaciare ogni cosa proprio esattamente bene nella scrittura. È quasi come comporre un puzzle. Dovete guardare al modello prima di poter comporre il puzzle correttamente. Se non lo fate, ho sempre detto, avrete una... nella vostra scena ci sarà una mucca che mangia l'erba sulla cima di un albero. Quindi ciò non sembrerebbe giusto. E se solo lasciassimo lo Spirito Santo, chi ha scritto la Bibbia? Lo Spirito Santo si è mosso su uomini e ha scritto la Bibbia. Allora senza lo Spirito Santo, non importa quanto bene siate istruiti, non la comprenderete mai. Perché anche Gesù ringraziò Dio che l'aveva nascosta dagli occhi dei savi ed intendenti e l'avrebbe rivelata a fanciulli che avrebbero appreso. E ognuno dei discepoli erano più o meno persone illetterate ed incolte, tranne una, ed era Paolo. E Paolo disse che dovette dimenticare tutto ciò che aveva conosciuto per trovare Cristo. Così disse alla chiesa dei Corinzi, lui non venni con la sapienza degli uomini e grandi discorsi, perché allora la loro fede sarebbe stata nella sapienza degli uomini, ma venne a loro nella potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, affinché la loro fede si poggiasse sulle opere dello Spirito Santo secondo la parola di Dio. Ed ecco dove cerchiamo di restare così vicini, proprio ora, perché prima che la settimana sia finita o entro la fine della settimana, vedrete, è esattamente ciò che è avvenuto, quel piccolo filo che scorre sempre lungo l'epoca. Grazie per aver alzato un po', la lavagna si vede meglio. Ora, noi vorrei avessimo proprio tutto l'inverno, così da poter proprio prendere l'intero libro di Apocalisse ed esaminarlo proprio a fondo. Ci sono degli insegnamenti così meravigliosi là dentro. E ricordo, immagino siano stati 20 o 25 anni fa, quando la chiesa era ancora nuova, abbiamo iniziato all'inizio di un autunno ed è arrivato quasi fino all'autunno successivo per terminare il libro di Apocalisse. Ora, ricordo di aver preso il libro di Giobbe. Oh, fratello Wright, ci sono rimasto così a lungo che alla fine una donna scrisse e mi chiese, disse, fratello Branham, non farai mai scendere Giobbe da quel mucchio di cenere? Ebbene, cercavo di fare un punto, perché proprio là è dove tutto viene racchiuso, in quel punto, fino al punto in cui là fu dove venne lo Spirito del Signore su di lui, allora quando il lampo iniziò a lampeggiare e i tuoni a rombare, lo Spirito venne sul profeta e lui vide la venuta del Signore. E volevo portarlo a segno, ecco perché lo tenni sul mucchio di cenere a lungo così da poter fare il punto. E so che forse divento un po' stancante a volte, anch'io divento nervoso quando sento qualcuno che perde tempo su qualcosa, sembra che vada avanti e ci arrivi, ma forse Dio sta guidando quella persona per uno scopo perciò. Ora, tornando a questo rimanente, prima di lasciare la domanda, spero di capirlo chiaramente. Questo, credo veramente che il rimanente sia scelto da Dio. Io lo credo poiché Dio scelse il rimanente prima della fondazione del mondo e l'ha fatto per sua preconoscenza. Non la parola, ora osservate il predestinato, vedete? Perché è una piccola parola pungente fra le persone, vedete? Ma Dio, prima della fondazione del mondo, nella sua grande mente infinita, scelse la Chiesa, scelse Gesù, scelse la Chiesa e al principio poté predire ciò che sarebbe stato alla fine. Egli, se Egli è infinito, non c'è nulla che Egli non sapesse. Egli conosceva ogni pulce che sarebbe mai stata sulla terra e quante volte avrebbe battuto gli occhi. Ora, quello è proprio come e quanto seguo avrebbe fatto e quanto tutte loro ne avrebbero fatto insieme. Quello infinito è l'infinità. Voi proprio non c'è modo di spiegarlo. E Dio, ecco cos'egli è, un Dio infinito. Quindi, se notate, la Bibbia disse che negli ultimi giorni l'Anticristo sarebbe venuto sulla terra. Ora, ascoltate attentamente. Quello è l'unico difetto, immagino, potrebbe trovarne milioni in me. Ma il nostro prezioso fratello Billy Graham, l'altro giorno, quel notevole sermone che ha predicato domenica scorsa, e io certamente ho pensato che fosse un messaggio opportuno, ma ha detto che Satana sta seducendo persino gli eletti. No, la Bibbia disse egli avrebbe sedotto gli eletti se fosse possibile, ma non è possibile perché Dio li ha scelti prima della fondazione del mondo. Vedete? L'agnello, Gesù Cristo era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Quando Dio persino pensa nella sua mente, quando pronuncia quella parola, essa non può mai cambiare. Essa non può mai cambiare, vedete? Perché egli è infinito e le sue parole si compiranno. Pensate soltanto, lo stesso, la terra su cui siamo posti stasera è la parola di Dio resa manifesta. Il mondo è stato formato da cose che non appaiono nemmeno. Egli disse soltanto ci sia e ci fu. Quanto è facile per quel Dio guarire un corpo malato allora, se egli può edificare una creazione solo parlandola. Vedete, la sua parola. Se potessimo solo tenere fede da vedere cos'è la sua parola. Siamo così legati alla terra e così conglomerati nella nostra mente che noi, oh non so, abbiamo avuto così tanti indottrinamenti, una dose da questo e una dose da quello e ci ha portati proprio al punto che essa è tutta contorta. Ma se mai poteste scuotervi, liberarvi dell'intera cosa, tornerete a sapere che egli è Dio e le sue parole non possono fallire più di quanto egli possa fallire. E se quella parola fallisce, allora Dio fallisce. E se Dio fallisce là, egli non è Dio, vedete? Quindi, e ricordate, egli non può dire una cosa qui e qualcos'altro qui. Egli deve rimanere con la sua prima decisione per essere Dio. Così noi solo abbiamo... Ed egli ci ha chiesto solo una cosa, credere che ciò che egli ha detto è la verità. Ed egli lo porterà a compimento. Oh, quanto meraviglioso! Vi aspettate che avvenga una cosa spontanea? A volte serve solo un po' di fede. Non compirà un miracolo, ma se rimarrete saldi su ciò, vi porterà fuori, rimanete proprio con ciò. Come gli disse il seme di senape, il più piccolo fra tutti i semi. Ma avete mai notato? La senape non si mescolerà con niente. Non potete incrociare la senape con nessuna cosa. Non si riprodurrà. E se aveste fede, solo poca fede che non si mescolerà con alcuna incredulità o alcun essere chiesastici o dogmi, rimane proprio con Dio, solo rimane proprio con essa. Vi porterà proprio avanti, fuori dalla nebbia. Vi porterà proprio fuori, sì. Rimanete proprio con quella fede. Ora, il principio, quando Dio, la Bibbia disse in Apocalisse che l'anticristo negli ultimi giorni, ora guardate queste chiese che si riuniscono insieme, l'anticristo negli ultimi giorni avrebbe sedotto tutti quelli che erano sulla terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello dalla fondazione del mondo. Quando è stato posto il vostro nome sul libro della vita? Prima che mai avessimo un mondo, voi siete stati scelti per ricevere lo Spirito Santo in questa epoca. Mi sono unito a Eddie Peronet. Ho ancorato l'anima mia nel porto di riposo per non solcar più i tempestosi mari del dubbio. La tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso, ma in Gesù per sempre siamo al sicuro. Non c'è niente che possa separarci. Dio non può venire meno alla sua parola. E se egli è infinito e vi dà qui lo Spirito Santo, sapendo che vi perderà qua giù, che tipo di attività svolge? Se non siete sedotti nella vostra esperienza, se avete lo Spirito Santo. Ma osservate cosa disse la Bibbia, Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al prossimo risveglio. Suona giusto? Siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Quanto a lungo? Fino alla vostra redenzione. Prendete un carro merci sul binario, lo caricate, e quando è caricato perfettamente, ora non si può ancora chiudere il carro. L'ispettore deve passare e lui ispeziona e vede se c'è qualcosa di sciolto che oscillerà. Il carro merci potrebbe essere tutto carico, ma se ci sono dei punti che oscillano, dovrete caricarlo da capo. Ed ecco qual è il problema. Molti di noi non ottengono lo Spirito Santo. Quando viene l'ispettore, egli trova molti punti che oscillano, vedete? Quindi non lo suggellerà ancora. Un grande teologo è venuto da me è stato 3 o 4 anni fa, e ha detto, voglio chiederle qualcosa. Disse, Abraham credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Dissi, quello è vero, giusto. Disse, cos'altro potrebbe fare un uomo oltre a credere? Dissi, è tutto quello che potrebbe fare. Disse, allora dove va lei con questa roba dello Spirito Santo oltre a ciò? Ora, sapete che era un battista, e disse, dove va con questo Spirito Santo? Disse, se l'uomo crede, il momento in cui crede ha ricevuto lo Spirito Santo. Dissi, no, ora lei crea una contraddizione nelle scritture. Le scritture non si contraddicono, vede? Paolo chiese loro, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? E lui disse, bene, dissi, è vero che Abraham, il padre della fede, diede, aveva la promessa di Dio e credette a Dio e gli fu imputato a giustizia, ma egli gli diede il suggello della circoncisione come segno che egli aveva ricevuto la sua fede. Ora, se egli non vi ha ancora suggellati con lo Spirito Santo, egli non ha ancora ricevuto la vostra fede in lui, avete dei punti che oscillano, vedete? Potreste credere, sì, ma ci sono molti punti che oscillano, ma quando caricate per bene quei punti che oscillano, allora egli vi suggella con lo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Quella è la conferma di Dio che egli ha ricevuto la fede che avete professato in lui. Abraham professò la fede e Dio disse, ora ti darò un segno che ti ho ricevuto. Ed egli gli diede un segno di circoncisione. Ora, quando ricevete Cristo come personale salvatore e credete in Lui e gli chiedete di ripulire la vostra vita, e poi quando Egli torna con lo Spirito Santo e vi dà il segno dello Spirito Santo, allora siete suggellati fino alla vostra redenzione. Qui, questo carro merci, se ciò oscilla, dopo che è stato tutto impacchettato e chiudono quella porta e ci mettono un suggello, ed è suggellata fino alla sua destinazione. Le compagnie ferroviarie vi manderanno al penitenziario a vita se romperete quel suggello. Non possono essere spezzati. È suggellato fino alla sua destinazione. A nessuno è dato, lungo il percorso, di poterlo aprire, guardarci dentro ed esaminarlo, ispezionarlo e buttare fuori alcune cose, mettere dentro altre cose. No, no! Questa Chiesa direbbe bene quel dogma. Questo non va bene, quello non va bene. Quando Dio vi dà lo Spirito Santo è concluso. Sapete dove vi trovate. Sapete cos'è successo e siete suggellati per tutto il cammino fino al giorno della vostra redenzione. La vostra destinazione di questo viaggio terreno. Oh, mai! Quello dovrebbe far sì che chiunque ha semplicemente fede e crede a Dio si alzi proprio nella potenza, nello Spirito Santo. Ora, queste vergini che non ottennero lo Spirito Santo, ricordate? L'unica cosa che mancava loro era olio nelle loro lampade. E così? La Bibbia ha detto che olio simboleggia lo Spirito Santo. Ecco perché ungiamo i malati con olio e così via, perché è un simbolo dello Spirito Santo. Ora, e allora se lo Spirito Santo non venne su di loro, non lo avevano. E poi quando egli venne dissero, ora alle vergini che avevano l'olio disse, vedete, tornarono nell'epoca della Chiesa. Ce n'erano alcune là dentro che erano brave persone, ma non erano nella luce della stella. Ciò che intendo? Con lo stoppino immerso nell'olio, vedete? Ed era spento, si erano separati. Paolo disse nel suo giorno, si sono separati da noi, apparentemente non avendo la fede. Vedete? E si allontanarono da loro, se ne sono andati da noi perché non erano dei nostri. Ora iniziò in quella prima epoca efesina e viene avanti fino a quest'epoca oggi. La stessa cosa, ognuna di quelle epoche, ciò che avvenne in esse, si è sovrapposto a queste epoche qua giù. Entreremo in quello in profondità fra poco. Ora notate che questa vergine, comunque, lei andò dove c'era pianto, grida e stridor di denti. Lasciami dire questo, mio caro amico amorevole, perché di solito qui in chiesa, quando vengo qui, io proprio vengo qui e tengo un servizio di guarigione e prego per i malati, e là da qualche parte nella nazione. Ma questo è il tempo di cui vi ho parlato a lungo. Mettete da parte i vostri sentimenti. Ora vogliamo venire ed essere onesti e sinceri uno con l'altro, perché siamo nell'ultimo giorno. Sì. Ora ecco dove voi, preziosi nazareni e pellegrini della santità, avete fallito sotto la santificazione. Vedete? Ora, sapevate che Giuda Iscariota arrivò a vivere proprio fino a quello stesso punto. Giuda credette al Signore Gesù come Salvatore. Lo accettò come Salvatore. E fu anche santificato, in Giovanni 17:17, quando Gesù disse, Padre, santificali tramite la verità, la tua parola è la verità. Ed egli era la parola? Bene. In Matteo 10 fu data loro potenza per guarire i malati, risorgere i morti, scacciare i diavoli e andarono in tutte le parti della nazione e scacciarono diavoli e tornarono gioendo e acclamando e lodando Dio. E Gesù disse loro, non gioite perché i diavoli vi sono sottomessi, ma gioite perché i vostri nomi sono sul libro della vita. E così? E Giuda era con loro. Giuda era con loro, ma quello avvenne un anno e 6 mesi prima che Gesù fosse crocifisso. Ora, poi quando si giunse a Pentecoste affinché Giuda ricevesse lo Spirito Santo e così via, lui mostrò il suo colore. Egli rinnegò Gesù e divenne un traditore verso di lui. Ed è proprio esattamente dove venne quello spirito, proprio attraverso Lutero. Wesley portò quella chiesa fino alla santificazione con la vita vergine, la gente più pura, netta, santa, buona che abbiate mai incontrato. Ma quando arrivano al parlare in lingua e ricevere lo Spirito Santo, i nazareni, pellegrini della santità, metodisti liberi, allora dicono, quello è il diavolo. E proprio allora, e quando bestemmiate lo Spirito Santo, e vi tagliate fuori per sempre. Perché chiunque dirà una parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma chiunque parlerà contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato. Ricordate, tutti i discepoli parlarono in lingue. Gesù Cristo morì alla croce parlando in lingue. Quindi, se non potete avere a che fare con loro qui, essere amichevoli con loro qui, che ne sarà là per loro. Se questi sono diavoli, lo erano anche loro. Quindi vedete dove mostrò il suo colore? Ecco venire quella vergine, pura quanto le altre, vita pura. Prenderò il Nazareno all'antica, le chiese dei pellegrini della santità, che davvero credono nella santificazione. Non potete puntare l'indice contro le loro vite, il più netti possibile. È una buona cosa che tutti noi vivessimo così. È giusto, dovete farlo. Ora sappiamo di avere molti imitatori nei pentecostali, è vero, ma proprio finché vedete un dollaro falso, sapete che è stato fatto da uno vero, uno reale, è così. E c'è un vero Spirito Santo, uno vero che parla in lingue e mostra segni e prodigi, e c'è stato fin dalla Pentecoste. Quindi dobbiamo avere gli imitatori. Dobbiamo avere una donna cattiva che non è buona per far risplendere una vera donna. Dobbiamo avere una notte, buio totale, per mostrare che la luce del sole è gloriosa. È così. E dovete essere malati per gioire della buona salute. Ed è una legge del pro e contro. E c'è sempre stato e lo sarà sempre finché ci sarà il tempo. Ora, così, ecco dove è avanzata la Chiesa. Ora, non disse Gesù che nell'ultimo giorno, in Matteo 24, che i due spiriti sarebbero stati così simili da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile? Ma chi è stato scelto dalla fondazione della terra a vita eterna? Vita eterna? Non potete sbarazzarvi di essa. È eterna quanto lo è Dio. Non potete cessare di esistere più di quanto Dio possa cessare di esistere. È così, perché siete una parte di Dio, siete un figlio e figlia di Dio, la vostra vita è stata cambiata e siete parte di Dio, avete vita eterna. Oh, io lo amo, voi no? Ora, qualcuno mi aveva dato una nota qui, solo una breve domanda. Non prenderemo troppo tempo ora per rispondere a ciò. E ricordate, ogni volta che formulate una piccola domanda, cercherò del mio meglio per arrivare ad essa, se potrò. Ma questa era una domanda importante. Uno ha voluto sapere se fosse sbagliato che le donne testimonino o cantino o diano messaggi in lingue, interpretino i messaggi o una profezia nella Chiesa. No, non è sbagliato, è un purché sia nell'ordine del luogo, vedete? La Chiesa è in ordine e solo quando il vero modo genuino di farlo è che quelli che parlano in lingue e altro i loro messaggi siano dati prima del messaggio dal pulpito, mai durante quel periodo, perché lo Spirito Santo si muove proprio da un luogo alla volta, come ha detto Paolo, in quel punto. Ma le donne hanno un dono di profezia e un dono di lingue, interpretazioni ed ogni cosa tranne l'essere predicatrici. Non devono essere predicatrici. È proibito che predichino nelle chiese. È così. Prendano il posto o siano un insegnante o altro nella chiesa. Ma in quanto ai doni, la donna li ha tutti. Può occuparne uno o qualsiasi di quei 9 doni spirituali, secondo 1 Corinzi 12, e non è sotto alcuna obbligazione che il suo messaggio non venga pronunciato in primo luogo. Vedete, ogni messaggio attende il proprio tempo. Se c'è uno che parla in lingue, non c'è alcun interprete che stia in silenzio finché non ci sarà un interprete. Vedete? E questi messaggi vengono dati di solito appena prima della riunione. Allora il profeta o il predicatore, che è un profeta del Nuovo Testamento, un predicatore, quando si fa avanti, Dio inizia a muoversi attraverso di lui, vedete? Poi quando lui ha concluso, allora iniziano i messaggi. Un altro, quindi appena prima, è sempre in ordine, sempre. Ma una donna ne ha il diritto. A seguito vorrei proprio prendere poco tempo per rispondere a questo. Leggerò il titolo. Iniziata traduzione di un'unica Bibbia da tre fedi. Washington, 15 ottobre. Studiosi cattolici, protestanti e giudei che operano in gruppo hanno iniziato una nuova traduzione collettiva delle scritture che potrebbe dimostrarsi essere la lunga attesa Bibbia canonica. Delle altre cose, qui vorrei studiarle brevemente prima di farne l'annuncio. In altre parole, vedete proprio esattamente ciò di cui stiamo parlando, proprio esattamente ciò che dice la Scrittura, che avverrà in questi giorni, che queste cose si uniranno insieme e formeranno un'immagine alla bestia. Esattamente! Ci hanno provato e stanno operando su ciò. Ed ora hanno la migliore opportunità di sempre di presentarlo perché è proprio nelle loro mani. Ed ecco proprio la ragione per cui porto questi messaggi profetici, perché penso siano appropriati. E se c'è qualcuno che può tornare ogni sera, cercheremo di iniziare presto e far uscire presto. E se non concluderò l'argomento, allora annuncerò il mattino dopo. Se non concluderemo il contesto del 19, dal 9 al 20 versetto stasera, lo inizieremo al mattino alle 10. Vi faremo sapere alla conclusione del servizio come andremo avanti. E poi domenica sera sulla chiesa di Efeso, iniziando, ripercorrendo rapidamente le sette sede. Efeso, l'epoca della chiesa efesina, e la Smirne, e Pergamo, e Tiatiri, e Sardi, e Filadelfia, Laodicea, domenica prossima. E sapendo che questi grandi gioielli si trovano lungo la strada, è così difficile tenersene fuori fino a quel momento. Proprio vederla a quel punto e sentire lo spirito che si alimenta fra le persone mi fa proprio desiderare di saltarci dentro molto velocemente e dire qualcosa di esse. Ma devo proprio trattenermi e disporle nella loro epoca e al loro tempo. Quindi se non riuscite a venire alla sera, siate certi di prendere il nastro o qualche modo in cui poterlo afferrare, perché voglio che vada ovunque. E ho fatto questo perché mi sento guidato dallo Spirito Santo a farlo. Ecco l'unico motivo per cui lo faccio. E Dio, se non pensassi che aiutasse la Chiesa, e in questo giorno ricordate, presto arriverà l'ora in cui non potremo avere queste riunioni e bisogna farlo ora mentre abbiamo tempo di farlo. Vedete, non sappiamo in quale ora fermeranno questo. Ora. E quindi ci sarà un riunire in un'associazione fra le chiese e si uniranno insieme, costituiranno il capo della confederazione delle chiese, poiché c'è già un grande edificio dell'ONU e ogni denominazione c'è dentro e dovrete appartenere ad una di quelle denominazioni o sarete stromessi. E quello sarà il tempo in cui dovremo mostrare i nostri colori ed essere certi di sapere non un'ipotesi, ma conoscere così, dice il Signore, dove vi trovate. La piccola chiesa è sempre stata nella minoranza. È un piccolissimo gruppo che, un piccolo filo, come una cordicella rossa che passa attraverso la Bibbia. Ma è sempre la chiesa. E vogliamo ricordarlo. Ora, solo un breve commento, prima di leggere nuovamente. Stamattina abbiamo preso la suprema deità della rivelazione di Gesù Cristo, che Dio ha rivelato a noi stamattina come la Deità Suprema, il grande Io Sono, non Io Ero Sarò, ma Io Sono sempre. E notiamo in questo primo capitolo di Apocalisse della rivelazione di cos'è la rivelazione. Gesù Cristo, qual è la prima cosa in cui rivela se stesso? Il Dio del Cielo. Non un Dio uno e trino, ma un unico Dio, un Dio, ed egli rivela se stesso in quel modo all'inizio della rivelazione. E lo dice quattro volte nel primo capitolo, in modo che non ci possa essere un errore. La prima cosa che dovete sapere è che egli non è un profeta, egli non è un Dio minore, egli non è un Dio secondario, egli è Dio. Egli è Dio. E così quindi si è fatta avanti la rivelazione e stasera continueremo con essa, proseguendo mentre prendiamo il suo settuplo personaggio del suo essere. E oh, possa Dio aiutarci mentre insegniamo queste parole. Io l'ho studiato dal punto di vista storico, ma aspetto finché arrivo qui al pulpito per l'ispirazione. Perché sento che siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù e che il vostro spirito, la vostra parte, la lingua di fuoco, lo Spirito Santo che è su di voi va da uno all'altro e un altro da un altro. Esso accende il grande corpo di Dio e lo infiamma. Ed ecco dove le rivelazioni. Ora la cosa di cui stiamo parlando, questa domanda che mi è stata fatta, dovrebbero le donne e così via? Quello è esattamente ciò che avviò la Chiesa nel suo caos al principio. Avevano tolto tutta la solennità dall'uditorio e l'avevano posta sul pulpito. Ma Dio è il Dio dell'uditorio, egli opera in ogni essere umano, egli vive in ogni cuore in cui egli può entrare, egli trova quelle persone con doni e opera tramite esse. Ora, se il diavolo non riesce a prenderle su una cosa, allora egli viene e crea proprio una grande conglomerazione di nulla e fa allontanare le persone. Come disse Paolo, quando vi riunite, se tutti parlate in lingue ed entra all'incolto, non dire: siete folli? Sciocchi? Qualcuno parla in lingua e questo sono fuori dall'ordine e ogni cosa, quello non funzionerà. Ma disse, poi se uno profetizza e rivela il segreto del cuore, allora diranno, veramente Dio è con voi. Ma se uno parla in lingua tramite rivelazione e ne dà l'interpretazione, qualcosa per edificare la Chiesa, allora l'intera Chiesa viene edificata da ciò. Qualcosa che parlerà è Dio che parla in lingue di cui non sappiamo nulla e lo darà ad uno e lo interpreterà tramite un altro e dirà una certa cosa che avviene proprio esattamente come è stato detto. Allora avete lo Spirito del Signore fra voi. E oh, sforziamoci per quello, amici. Teniamo quel fuoco acceso. Ora, appena prima di aprire questo grande canone di scrittura, mi chiedo se fosse troppo, se potessimo solo alzarci e cambiare postura solo per pochi minuti mentre preghiamo. L'Iddio onnipotente che riportò il Signore Gesù dai morti e l'ha presentato a noi dopo 1900 anni come l'infallibile Dio del cielo. Ti ringraziamo per questo e per la sua presenza con noi giorno dopo giorno nel nostro cammino giornaliero. E siamo così felici di sapere che in quest'ora di confusione, in cui il mondo non sa cosa fare, stanno scavando buchi per terra e si costruiscono fortificazioni in cemento, ma, oh Dio, non possono nascondersi dall'ira di Dio. C'è solo un rimedio, Signore, e siamo così felici di averlo accettato. Quando vedrò il sangue, passerò oltre a te. Oh, come siamo felici per quella protezione onnisufficiente del sangue dell'Agnello di Dio, il sommo sacerdote che si trova in gloria stasera facendo intercessione sulla nostra professione. Siamo così felici di averlo con noi stasera, il grande oratore, il grande Spirito Santo, il grande donatore dell'unzione, il grande donatore di vita. Ed ora, Signore Dio, mentre ho riunito insieme queste persone sotto questo tetto stasera e ci siamo riuniti qui come la Chiesa o una porzione di essa, ci riuniamo non nel nome di questo tabernacolo o nel nome di qualche individuo, ma nel nome di Gesù Cristo. Lascia che lo spirito che dominava il suo corpo e la sua mente e lo controllava entri in noi stasera e interpreti la parola e predichi la parola e la dia ai nostri cuori affamati mentre lo aspettiamo, perché lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria. Amen. Sedetevi. Ora, per voi che avete le vostre Bibbie, andate al capitolo 1 di Apocalisse e iniziate dal 9 versetto. Le vostre matite e i fogli, e cercherò di darvi poche date e così via, mentre proseguirò. Ora, questo è effettivamente, stamattina è stato più in forma di sermone, ponendo il fondamento sulla deità della rivelazione, Dio che viene rivelato in Cristo. Quanti lo credono? Dio fu rivelato in Cristo, Geova rivelato in Cristo. Ora, dove deve essere rivelato Dio? Nella sua Chiesa, con il suo popolo, in noi, lo stesso Spirito, le stesse opere, la stessa manifestazione, lo stesso amore, lo stesso perdono, la stessa longanimità, gentilezza, pazienza, pace, misericordia, tutto quello che era in Cristo e nella Chiesa. Ricordate, tenete in mente questo, tutto quello che Dio era, lo riversò in Cristo. Egli era la pienezza della deità corporale. E tutto quello che era Cristo l'ha riversato nella Chiesa. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, la triunità di Dio, Dio manifestato in tre diverse maniere, Padre, Figlio, Spirito Santo. La rivelazione ha mostrato che Egli non è tre dei, non è neanche diviso in tre pezzi, ma Egli è un solo Dio, che era Dio nei giorni dell'essere Padre, Egli era Dio nei giorni dell'essere Figlio, Egli è Dio nei giorni della dispensazione dello Spirito Santo, lo stesso Dio. Non tre diversi, non tre persone, non tre personalità. Egli è una persona, una personalità. Non potete essere una personalità senza essere una persona. Alcuni dicono, egli non è tre persone, ma è tre personalità. Non potete dividerlo, perché se egli è una personalità e una persona, deve essere una persona per formare una personalità. Quindi egli è una persona, una personalità, lo stesso ieri, oggi e in eterno, Alfa, Omega, colui che era, che è e verrà. Oh, egli è proprio tutto. Amo quello. Osservate la sua natura, la sua vita, le sue opere. Dovrebbe essere manifestato proprio qui, in questo tabernacolo, proprio come lo fu nel suo giorno. Non dicendolo con pregiudizio. Dio lo sa, non solo qui, ma in tutto il mondo. Sono felice che lo sia. Allora sappiamo dove ci troviamo, perché abbiamo quello stesso Spirito in noi, che si muove con noi e ci mostra che Egli è qui. Non siamo noi, è Lui. Noi non possiamo fare quelle cose. È Dio. Oltre a quello, nel mondo scientifico, Egli ha permesso che fosse scattata la sua fotografia. Con noi, in noi, attorno a noi, su di noi, attraverso di noi, operando dentro e fuori di noi. Oh, quanto meraviglioso! Erano soliti cantare un breve cantico. Io sono, che parlò a Mosè in un pruno ardente di fuoco. Io sono l'Iddio di Abraham, la lucente stella mattutina. Io sono la rosa di Sharon. Oh, da dove dite che sono venuto? Conoscete mio padre? O sapete dire il suo nome? Oh, chi dite voi che io sono? Donde avete detto che sia venuto? Conoscete mio padre? O sapete dire il suo nome? Io sono Alfa Omega, il principio dalla fine. Io sono l'intera creazione e Gesù è il nome. Oh, quanto meravigliosa la rivelazione! Ora, ricordate, Non potete ottenerla tramite i teologi. Essa non viene in quel modo, verrà solo come rivelazione. Battezzare in acqua, usare il nome di Gesù Cristo, può essere data solo come rivelazione. Che Gesù e Dio sono la stessa persona, può avvenire solo come rivelazione. L'intera Bibbia è edificata sulla rivelazione, l'intera Chiesa è edificata sulla rivelazione. Matteo 17 dice, perché io ho detto su questa roccia la rivelazione spirituale, edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Abbiamo sfidato chiunque a mostrarci ovunque storia o scrittura dove mai alcuna persona sia stata battezzata nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo al di fuori della Chiesa Cattolica fino al giorno di Martin Lutero. Poi la Chiesa protestante era... E ogni male, ascoltate, mentre entriamo nell'epoca della Chiesa, ogni male che era in quella prima Chiesa ha coperto in parte la seguente, ha continuato proprio a scendere finché alla fine termina nella completa apostasia nell'ultimo giorno. Ogni male continua a coprire in parte ogni chiesa, ogni piccolo ismo che è iniziato, come in Genesi, la vite, iniziò a crescere, intrecciò il suo cammino attraverso la chiesa ed esce negli ultimi giorni. Non sorprende che la Bibbia disse, benedetti coloro che scampano in quel giorno. Sì, Signore, che scampano tutte quelle cose. Ora chiedete a Dio di, mentre parliamo della rivelazione, chiedetegli di darvi una rivelazione di questo, perché si può conoscere solo tramite rivelazione e potete essere salvati solo tramite rivelazione. Ne avete la conoscenza in modo intellettuale, ma non potete essere salvati finché non vi viene rivelato. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo. Ecco cosa dice la Bibbia. Nessuno può dire che Gesù è il Cristo finché non ha ricevuto lo Spirito Santo. Egli potrebbe dire, il pastore dice così, la Bibbia dice così, quelle sono verità, la Chiesa dice così, quello è vero, ma voi stessi non lo sapete finché lo Spirito Santo l'ha rivelato a voi ed egli esiste in voi. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo, non per conoscenza, non per avere intelletto. Come faranno una Bibbia che cercano di stringerla, farla adattare ai giudei, cattolici e protestanti, quando sono diversi quanto il giorno dalla notte? Pensavo che i giudei sapessero di meglio. Immagino forse sia proprio l'ora in cui deve venire, dove tutto deve andare in questa grande apostasia. Quindi, ed ogni cosa, ricordate proprio, non possiamo fermarlo, ma l'unica cosa che possiamo fare è fare luce là fuori, forse dare noi stessi come martiri e allontanarci. Quindi è l'unico modo in cui possiamo farlo, ma molti dovranno farlo. E quindi ecco come la Bibbia è impostata e le cose in cui entriamo. Se non starò attento, ci entrerò. Ora la prima cosa sul libro di Apocalisse. Inizia che essa è la rivelazione di Gesù Cristo. Chi egli è? Ora, Gesù Cristo è Dio onnipotente, lo sappiamo. Quanti lo credono? Dite Amen. Egli è Dio onnipotente ed egli ha un nome. Quel nome è l'unico nome dato sotto il cielo tramite cui bisogna essere salvati. Gesù Cristo. Perché ne hanno paura alla vasca? È quello che non so chiedermi. Vedete, è perché quello spirito si è intrufolato là in passato nell'epoca di Smirne e si è intrecciato proprio del continuo in quella grande epoca oscura e ne ha fatto una dottrina ed è uscito proprio con ciò in questo ultimo giorno. Ora, solo osservate la storia, la Bibbia, mentre esamineremo a fondo questa settimana come ciò porta fuori quelle cose. Ora la cosa seguente fu data da Cristo a Giovanni tramite un angelo per essere data alle sue cosa? Chiese, per rivelarlo alle sue chiese. E le sette stelle nella sua mano erano i sette messaggeri delle sette chiese. E ogni uomo che mai avrà un messaggio lo avrà, lo stesso vero messaggio che inizierà al principio. E ancora quando arriveremo a quei punti profondi là, nel vedere come Dio ha mandato queste cose, è meraviglioso, vi farà proprio acclamare. Io lo leggevo e poi camminavo un po' attorno e piangevo, tornavo indietro e mi siedevo di nuovo, poi camminavo attorno un poco, proprio così felice di saperlo. Come Dio è stato così misericordioso verso di noi da farci vedere quella cosa nell'ora in cui viviamo. Ebbene, e come, disse Gesù, un uomo vendette tutto ciò che aveva per comprare un certo diamante. Voi rinunciate al mondo, le cose del mondo e tutto quello che appartiene ad ogni altra cosa per avere questo. E così ponete tutta la vostra ancora proprio su quello. È l'ancora dell'anima, il vedere la sua rivelazione della sua parola. Ora chiunque la legge è benedetta, giusto? E stamattina abbiamo detto, se non sapete leggere, chiunque mai la ascolta leggere è benedetto. Ora inizia con una benedizione per coloro che sederanno e la ascolteranno leggere. Ed è una maledizione su chiunque cercherà di aggiungere qualcosa ad essa o togliere qualcosa da essa. Allora, se la Bibbia chiaramente rivela che Gesù era il Dio onnipotente, allora guai a colui che lo toglierà da là. Sì, è una rivelazione. Chiunque aggiungerà qualcosa è il canone completo di rivelazione. È l'ultimo libro di Dio, le sue ultime parole, il suo e qualsiasi rivelazione che arriva contraria a quella è di falsa profezia. Non è Dio, perché questa è verità. E ricordate, questo è l'unico libro nella Bibbia che Cristo stesso ha sottoscritto. Pensateci, l'unico libro è la rivelazione di se stesso, l'unico libro su cui egli ha posto il suo sigillo e ha posto le sue benedizioni e le sue maledizioni. Benedizioni per coloro che lo riceveranno, la maledizione per coloro che non lo riceveranno. Ora arriviamo adesso all'isola di Patmo per iniziare. Il nono versetto. In primo luogo vogliamo dire che il titolo di questo è La visione di Patmo. È avvenuto nel dopo Cristo, fra il 95 e il 96 dopo Cristo. Il luogo era l'isola di Patmo. La sua posizione è a 30 miglia dalla costa dell'Asia Minore ad ovest, di fronte alla chiesa efesina, nel mar Egeo, delimitato dal Mediterraneo. Quella è la posizione in cui si trova. Pensate, ora, una piccola isola posta a 30 miglia dalla costa dell'Asia Minore nel mare Egeo, proprio di fronte alla chiesa di Filadelfia o la chiesa di Efeso, dove fu dato il primo messaggio, dove Giovanni era pastore a quel tempo. In altre parole, guardava proprio ad est e guardava proprio direttamente alla sua chiesa, da dove si trovava. E il primo messaggio era per la sua chiesa. Quello rappresentò un'epoca della chiesa. Bene, la visione fu data a San Giovanni il Divino, che era il pastore della chiesa di Efeso a quel tempo. In quale condizione era quest'isola? Dove si trovava e quale condizione? Bene, è conosciuta nella storia come un'isola rocciosa, piena di serpenti, scorpioni, lucertole e così via. Ha una circonferenza di 30 miglia e piena di rocce. Veniva usata nei giorni di Giovanni come Alcatraz, un luogo in cui nel regno dell'imperatore romano si esiliava i criminali davvero cattivi che non potevano tenerli in prigione e così via. Li mettevano là, su quell'isola per morire. Li lasciavano stare là finché morivano. Domanda. Il motivo per cui Giovanni era là? Un uomo devoto, un uomo giusto, un uomo di buona reputazione, un carattere buono, mai nei problemi. Perché quest'uomo era là? La Bibbia ha detto per la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Ora abbiamo il contesto. L'isola di Patmo nel Mar Egeo, a 30 miglia dalla costa, approssimativamente 30 miglia di circonferenza, rocciosa, piena di lucertole, scorpioni e così via, è usata come prigione, come Alcatraz. Hanno un prigioniero che non possono tenere qui in prigione loro, quindi un criminale così terribile lo mettono ad Alcatraz. Ed ora presero questo santo Giovanni il Divino, l'ultimo dei discepoli, e l'unico che morì di morte naturale. Giovanni, prima di andare sull'isola, fu accusato di essere uno stregone e fu bollito in una vasca di grasso per 24 ore. Senza che avesse bruciature. Non potete far uscire lo Spirito Santo da una persona bollendola. Lo bollirono per 24 ore in una vasca di grasso, senza alcun danno. E dissero il motivo che i romani ne danno che egli era uno stregone e aveva stregato il grasso. A cosa può pensare la mente carnale? Ora vedete, quando ci chiamano lettori della mente e chiromanti, e Belzebù, vedete da dove è venuto quel vecchio spirito? Ma vedete da dove è venuto il vero spirito? Sono le epoche della Chiesa, vedete? 24 ore bollito nel grasso caldo, bollente, e non lo toccò neppure. Oh, come Dio lo protesse dentro di sé con il suo Spirito Santo. La sua opera non era finita. Lo misero sull'isola per 2 anni, e mentre Dio lo teneva là da solo, scrisse il libro di Apocalisse, come l'angelo del Signore glielo rivelava. E poi, appena fu concluso, egli tornò in patria e fu pastore della chiesa Efeso, e morì e fu sepolto a Efeso. Giovanni, il divino. Oh, che contesto ora! Bene. La Chiesa allora sotto Giovanni, sotto grande persecuzione, Giovanni scrive il 9° versetto. Io Giovanni che son vostro fratello, e compagno nelle tribolazioni e nel regno e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmo per la parola di Dio e per la testimonianza di Gesù Cristo. In altre parole, egli prese la parola di Dio e la dimostrava che essa era la parola di Dio. E Cristo tornò attraverso di lui e testimoniò che lui aveva ragione. Eccovi, la parola di Dio resa manifesta in lui dimostrava che egli era il servitore di Dio. Allora non potevano rinnegare quello, quindi dovettero dirgli che era uno stregone. Egli stregò il grasso e non gli fece male, e lui stregò la gente e non furono guariti. Ed era un chiromante che non poteva, un certo genere di persona malvagia, un malvagio uno spirito cattivo. Ed ecco perché lo misero là fuori, pensavano fosse pericoloso stare fra la società, ma egli stava solo compiendo la volontà di Dio e Dio aveva uno scopo in tutta quella condizione. Egli non poteva usarlo e tutte le persecuzioni e altro, perché i santi venivano, oh fratello Giovanni, cosa faremo di questo e cosa faremo? Giovanni era un profeta, lo sappiamo, e quindi facevano queste domande, quindi Dio fece proprio che l'impero romano lo prendesse e lo ponesse là, sull'isola, e disse, ora andiamo Giovanni, voglio mostrarti qualcosa che avverrà. L'ultimo degli apostoli, non c'era nessun altro per scriverlo, tranne Giovanni. Quindi lo misero sull'isola di Patmo dal 95 dopo Cristo al 96 dopo Cristo. Ed egli disse, lo scrisse, disse, io sono vostro fratello e compagno nella tribolazione. Ora, egli non parlava della grande tribolazione, quella non era la grande tribolazione e non viene per la Chiesa. La grande tribolazione viene per i giudei, non per la Chiesa. Quindi non era la tribolazione, la grande tribolazione. Ora il 10° versetto. Io ero in spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me la voce di una tromba. Ero in spirito nel giorno del Signore. Ora, non potete fare niente di buono finché prima non entrate nello Spirito. Dio non può usarvi. Siete. Tutti i vostri sforzi sono in vano finché prima non lo fate nello Spirito. Se canterò nello Spirito. Se pregherò, disse Paolo, pregherò nello Spirito. E allora se ci sarà qualcosa che mi giunge di qualche valore, mi deve essere rivelata dallo Spirito e confermata dalla parola, resa manifesta dai risultati che porta. Ora, come in altre parole, se dico Gesù Cristo ha promesso nella sua parola che se mi fossi pentito, battezzato nel nome di Gesù Cristo, riceverò il dono dello Spirito Santo. La prima cosa da fare è ravvedermi. Mi è stato rivelato che è vero. Poi essere battezzato nel nome di Gesù Cristo, allora il risultato è riceverò lo Spirito Santo. Se sono malato ed egli mi ha promesso che se avessi creduto e gli anziani della chiesa mi ungessero in olio, pregassero per me, la preghiera di fede salverà il malato. Signore, io credo, seguo le tue istruzioni, lascerò che un anziano preghi per me, mi unga con olio. Quello lo conclude. Vai proprio avanti, è tutto finito. Oh, dite voi, non sento comunque alcuna differenza. Gesù non era nato quando Dio lo uccise prima della fondazione del mondo. Quando egli era l'agnello di Dio, ucciso prima della fondazione del mondo. Ma nella stessa mente di Dio, egli era già compiuto. Neanch'io ero qui, neanche voi. Ma nel libro di Dio, se i nostri nomi ci sono mai stati, furono posti la prima della fondazione del mondo. Quando Dio dice qualcosa, ciò deve avvenire. Quindi, quando adempite le qualifiche di Dio, ricordate proprio, Dio manifesterà se stesso e si prenderà cura del resto. Proseguite proprio. È un'opera conclusa. Oh, non è meraviglioso. Oh, mai pensate. Solo dite Dio. E Dio disse, fate questo e io farò questo. Ebbene, se vado a fare questo, egli deve fare quello. Ora il diavolo dice, vedi, egli tarda. Quello non fa alcuna differenza. Daniele una volta pregò e passarono 21 giorni prima che l'angelo arrivasse da lui, ma non fu scoraggiato, sapeva che sarebbe venuto comunque, quindi egli solo aspettò fino a che gli arrivasse là. Quella è l'idea. Oh, ecco, quando afferrate la fede, ora dobbiamo allontanarci da quello, avremo velocemente un servizio di guarigione, non è così? È così, sì, di fede, ma vogliamo un servizio di guarigione dell'anima, guarire l'interno, perché quello è ciò che durerà. Ricevete vita eterna non svanisce né invecchia, rimane la stessa. Ora, egli entrò nello Spirito prima che avvenisse qualcosa. La prima cosa che fece era nell'isola chiamata Patmo, tutte queste cose che aveva fatto. E disse, udì una voce, e tutte queste altre cose. Ma prima che avvenisse qualcosa, egli era nello Spirito. E se lo notate nella vostra Bibbia, Spirito grande maiuscolo, Spirito Santo. Amen. Egli entrò nello Spirito. Oh, penso sia proprio meraviglioso. Ero in Spirito nel giorno del Signore. In quale giorno? Il giorno del Signore. Ora, c'è una grande discussione. Cerchiamo di placare ciò solo per un minuto. Ora, come abbiamo detto stamattina, alcuni hanno detto che la rivelazione di San Matteo 17 era Pietro. La Chiesa Cattolica disse, egli ha edificato la sua Chiesa su Pietro. Lui fu il primo Papa. Come potrebbe essere stato un Papa ed essere stato sposato? Vedete? E dissero, Pietro andò a Roma, fu sepolto là. Allora ditemi un punto, storia, o da qualche parte in cui Pietro mai andò a Roma. Vedete? Paolo lo fece, ma non Pietro. Bene, quindi troviamo che tutti questi ismi e altro si sono proprio insinuati dentro, vedete? Ma e la gente oggi è, ovunque andate loro, una grande chiesa ha un certo chiodo che era nella sua mano. Sapete quanti chiodi hanno? Chiodi autentici oggi che erano in 19. Hanno ossa, hanno pezzi di tuniche, toccano e maneggiano e noi non abbiamo quelle cose. Non ci serve quello, Cristo è vivente, egli è in noi, non qualche chiodo o pezzo di croce o pezzo d'osso o qualcosa del genere. Egli è il Dio vivente, vivente, ora in noi, manifestando se stesso. Abbiamo solo un articolo di un memoriale, è la cena del Signore, commemorazione della sua morte, ma in quanto a Cristo stesso, egli è con noi e in noi. Ed ecco la cosa che vogliamo sbandierare, la gloria dello Spirito Santo al mondo, sbandierarla finché la luce si spegnerà. Bene, ora, quindi vedete, abbiamo preso quell'altro lato della strada. Sapete che ho sempre cercato di essere così e il nostro Signore me l'ha sempre rivelato. C'è un estremo e un altro estremo, ma proprio nel mezzo della strada si trova la verità. Avete notato Isaia dove egli disse che ci sarà una strada maestra? Isaia 35. E ricordate come i nostri preziosi fratelli nazareni erano soliti cantare quel cantico, sapete? La strada maestra della santità, strada maestra della santità. Ora, se leggerete bene la vostra Bibbia, non dice la strada maestra della santità, dice ci sarà una strada maestra e una via, e sarà chiamata non la strada maestra della santità, ma la via della santità. È una congiunzione che conclude la vostra frase, vedete? Sarà una strada maestra e una via, e sarà chiamata la via della santità, non una strada maestra della santità. Vedete, una strada è costruita, una via, una buona strada è costruita, la parte più alta è al centro perché fa in modo che tutta la sozzura sia lavata via su entrambi i lati. Eccolo, quando un uomo viene davvero a Cristo, egli ha i suoi occhi centrati su Cristo. Se è un po' emotivo, sarà un fanatico. Se è un po' freddo, andrà su quest'altro lato e sarà proprio un impassibile dall'altro lato. Vedete? Il suo avere intelletto. Ma la cosa principale è proprio nel mezzo della strada, con abbastanza spirito in voi, tenendovi al caldo in movimento. Amen. E conoscendo abbastanza da tenervi sotto obbedienza allo Spirito, per muovervi proprio come si muove lo Spirito. Non fino a, né dopo, proprio come si muove lo Spirito. La Chiesa Cattolica disse la rivelazione era Pietro. La Chiesa protestante dice era Cristo, ma la Bibbia insegna era la rivelazione che gli diede, Dio gli diede di Cristo. Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Benedetto sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Nessun uomo, seminario o monastero, niente te l'ha insegnato, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Ora arriviamo ad un altro punto qui dove hanno due diverse idee. Ora potrei sbagliarmi, se lo sono, Dio mi perdoni, ma non sono d'accordo con gli avventisti del settimo giorno che dicono che egli era nel settimo giorno, il giorno del Signore. I fratelli avventisti del settimo giorno e molti di loro affermano che fu il giorno sabbatico che egli chiamò il giorno del Signore. La Chiesa cristiana lo chiama il giorno del Signore, la domenica, il primo giorno. E notiamo molte volte che la Chiesa cristiana, ancora oggi, la gente protestante, si riferisce adesso come il giorno del Signore domenica. Quello non è scritturale. Domenica era il primo giorno della settimana nella Bibbia, non il giorno del Signore, e non era neanche il settimo giorno, il giorno sabbatico. Sarebbe impossibile che sia uno di quei giorni, perché servirono a Giovanni 2 anni per scrivere l'Apocalisse. Che giorno era? Sarebbero passati molti di quei settimi giorni e primi giorni. La Bibbia, l'Apocalisse, fu scritta dal 95 al 96 dopo Cristo. 2 anni era il giorno del Signore. Il giorno del Signore è esattamente ciò che disse. Ed ecco cos'era. Giovanni fu trasferito nello Spirito nel giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo, ma il giorno del Signore verrà attraverso le scritture. Troveremo che egli era nel giorno del Signore, afferrato nello Spirito e portato nel giorno del Signore. Amen. È così. Vedete, era nel giorno del Signore. La Bibbia parla del giorno del Signore. Ci arriveremo fra poco, le molte scritture. La prima cosa, il giorno sabbatico, mentre ne parliamo, il giorno sabbatico non è osservare un certo giorno. Non abbiamo alcun comandamento di osservare il sabato come giorno di riposo. Non abbiamo alcun comandamento di osservare il primo giorno come giorno di riposo nel Nuovo Testamento. La Bibbia disse in Ebrei al 4 capitolo, se Gesù avesse dato loro il riposo, non avrebbe poi parlato di un altro giorno. È così, ma rimane un riposo o l'osservanza di un giorno di riposo per il popolo di Dio, perché anche noi che abbiamo creduto siamo entrati nel suo riposo, ci riposiamo dalle nostre opere come Dio dalle sue. Osservate, oh lode al Signore, inizio proprio a sentirmi così bene, inizio ad essere precipitoso. Notate, nel giorno sabbatico, Dio fece la terra in 6 giorni e il 7° giorno egli entrò nel riposo e non tornò più per costruire altri mondi. Poi egli lo diede alle persone come memoriale, perché non potreste osservarlo ora, perché quando osservate il giorno di riposo qui, l'altra parte del mondo allora, è di nuovo domenica, vedete? Quindi mostrò che era un popolo, uno spazio e un tempo per Israele. Ma poi là rimane un'osservanza del giorno di riposo per il popolo di Dio. Poiché noi che creduto di entrare in suo riposo, benché le opere, sto citando Ebrei 4 capitolo, benché le opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo, perché egli parlò in un certo luogo, di nuovo il 7° giorno. E di nuovo egli determina un certo giorno dicendo in Davide, voi che lo annotate Ebrei 4, egli determina di nuovo un certo giorno dicendo in Davide, oggi, dopo tanto tempo, viene udita, quando udite... O è detto, quando udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Infatti, se Gesù avesse dato loro un riposo giorno, non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno, ma dunque resta un riposo o l'osservanza di un giorno di riposo. La parola riposo, sabbat, è una parola strana per noi che significa riposo. È una parola ebraica che significa un giorno di riposo, un sabbat, non lavoro, riposo. Infatti, se Gesù avesse dato loro il riposo, non avrebbe parlato d'un altro giorno, ma rimane un riposo o l'osservanza di un giorno di riposo per il popolo di Dio, perché noi che siamo entrati nel suo riposo, ci riposiamo dalle nostre opere come Dio dalle sue. Non torniamo a ciò il giorno dopo della settimana e lo ricominciamo. Siamo entrati in un riposo. Gesù, parlando sulle beatitudini, egli disse, in passato li avete sentiti dire, non uccidere. Io vi dico, chiunque si adira con suo fratello, senza motivo, ha già ucciso. In passato li avete sentiti dire, non commettere adulterio, quello è il comandamento. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. È così? Quindi tutte queste cose erano memoriali, solo segni, prodigi, aspettando che arrivasse il vero momento. Ora, quando Gesù lo concluse, Matteo 11, le beatitudini, egli disse, venite a me voi tutti che siete affaticati, stanchi e aggravate, Dio, vi darò riposo alle vostre anime. Prendete su me il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile. E così venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo alla vostra anima. Se avete travagliato un giorno, 10 giorni, 5 anni, 35 anni, 50 anni, 90 anni e siete stanchi e aggravati, venite a me, io vi darò riposo. Toglierò da voi tutto quel peso di peccato ed entrerò in voi e vi darò perfetto riposo e soddisfazione. Ora, cos'è quel riposo? Lasciate che concluda questo solo un poco. Vediamo che cos'è. Alcuni di loro dissero, ebbene, ci si unisce alla Chiesa. No, si mette il proprio nome sul libro? No. Ebbene, un certo tipo di battesimo in acqua? No. Stabiliamolo proprio e vediamo che cos'è. Vorreste farlo proprio qui mentre aspettiamo? Vedremo dove andò Giovanni, in che genere di giorno andò. Quando Gesù morì sulla terra e la sua opera fu conclusa, egli entrò da qualche parte. Ora, torniamo ad Isaia, il 28 capitolo e l'8 versetto, credo sia. Ora, Isaia 28:8. E leggiamo, Isaia 28, il profeta parla 712 anni prima che avvenisse. Ora, quanti vorrebbero sapere cos'è il vero sabbat, il vero riposo? Eccolo! Ora, ecco dove il profeta lo disse e vi mostrerò dove è avvenuto. Osservate Isaia 28:8, poiché tutti, il profeta profetizza di questi giorni, poiché tutte le tavole sono piene di vomito e lordura, la gente prende la comunione, fuma e beve e mente ruba, non vi è più luogo netto. Chi vuol dare egli insegnamenti? Potreste dare insegnamenti oggi? Quanti hanno sentito Billy Graham oggi? È stato un meraviglioso sermone su cui ha predicato. Come le persone potrebbero credere ad una menzogna e proseguire proprio in quella menzogna e persino giustificare se stesse e pensare che stessero facendo ciò che fosse giusto. Il pubblico americano seducente ha detto e dicendo il filtro di un uomo assennato e la sigaretta di un fumatore, rendendo una delle bugie del diavolo e invece di rendere lui lo stolto, qualsiasi cosa lui sia, per fumare una cosa simile e cercare di renderlo un uomo assennato. Egli è uno stolto a fumarla. Quando è piena di morte, cancro e tutto il resto, e continua a tirare boccate giù nei polmoni. Egli è uno stolto, non un filtro di un uomo assennato. E non c'è tale cosa. Un uomo assennato non usa quella roba. Non c'è vita se non quella orta del 92 o qualcosa del genere. Non c'è vita al di fuori di Cristo. Quella è la vera vita reale. Cosa fa sì che uomini e donne bevano quella roba? Perché cercano di soddisfare quella sede là dentro che Dio ha posto là dentro per aver sete di Lui. E cercano di soddisfarla con le cose del mondo. Ed ecco perché abbiamo quelle cose. Ecco perché le persone agiscono così. Perché cercano di placare quella sete che hanno dentro per Dio e il diavolo dà loro morte invece di vita. Tutte le tavole sono piene di vomito, il clero, tutto il resto ne parlano. Va bene avere un po' di divertimento pulito, non c'è tale cosa. A chi vuol dare insegnamenti e a chi farà intendere dottrina? Quelli come bambini appena spoppati e svezzati dalle mammelle. Ora non siamo più bambini. Perché insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, linea dopo linea, un poco qui e un poco là, con ciò sia che io parli a questo popolo con labbra balbettante in altre lingue. Perciò che gli aveva lor detto, questo è il... Cosa? Osservanza del giorno di riposo. Il riposo in cui date riposo allo stanco. Venite a me voi tutti stanchi ed aggravati. Date riposo allo stanco e questa è la quiete. Ma essi non hanno voluto ascoltare. Quando è avvenuto ciò? 712 anni dopo, quando il giorno di Pentecoste pose sulle persone labbra balbuzienti e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue e lo Spirito Santo prese il controllo delle loro vite e cessarono dalle loro cose mondane. Allora entrarono in un riposo con Cristo. Paolo disse in Ebrei il 4 capitolo, noi che siamo entrati nel suo riposo, abbiamo cessato tutte le azioni mondane, come Dio fece nel giorno della sua creazione. Egli entrò nel suo riposo e noi entriamo con Lui dopo aver concluso le nostre azioni mondane. Ecco il vostro vero reale giorno di riposo. Quindi Paolo fu raccolto ed entrò in quello spirito del giorno di riposo e fu trasferito dallo Spirito Santo per tutto il tragitto di là nel giorno del Signore. Perché abbiamo guerre? Perché abbiamo problemi? Perché nazione contro nazione? Gesù venne, il principe di vita, e lo uccisero. Fra poche settimane, anche proprio ora, ci sono renne, babbi natali e campanelle, ogni genere di cose appese che sono cerimonia pagana. È un articolo della Chiesa Cattolica. La gente paga prezzi alti e scambia regali e cose simili. Pagani! Natale è un giorno di adorazione. E ad ogni modo Cristo non è neanche nato il 25 dicembre. Non poteva essere possibile. Se siete mai stati in Giudea, le colline sono piene di neve più di qua. Nacque in aprile, quando sorge tutta la natura. Ora, ma è la loro tradizione. E perché? Perché facciamo quelle cose? Perché seguiamo le tradizioni degli uomini invece dei comandamenti di Dio. Loro qualcosa del genere non avrebbe importanza, ma loro proprio ne fanno un giorno commerciale. È una disgrazia, una vergogna per loro fare cose simili. Una cerimonia pagana. Quando Babbo Natale ha avuto qualcosa a che fare con Gesù? Quando un coniglio di Pasqua, un pollo colorato con qualche tipo di inchiostro o qualcosa del genere, o qualche genere di coniglietto bianco, ha qualcosa a che fare con la risurrezione di Gesù Cristo? Non vedete come il mondo commerciale... Ecco perché vendono questi libri di rock and roll del diavolo e film sudici e volgari e cose simili. E perché la natura delle persone brama tale assurdità. E perché c'è qualcosa che non va nel cuore. Non sono mai entrati in quel riposo con Dio e non hanno cessato queste cose. Quando entrano in quello e ricevono lo Spirito Santo, allora hanno chiuso con il mondo e le cose del mondo. Dio l'ha trasferito. Oh, non credo che sia stato preso come Paolo, ora su nel terzo cielo, e vide delle cose. Bene, il prezioso Spirito Santo l'ha fatto alcune settimane fa, qui. Fatemi vedere, in altre parole, avevo paura della morte e lo Spirito Santo mi ha portato su e mi ha mostrato cos'era. Avete sentito la testimonianza? Allora, quando sono tornato, allora morte, dov'è il tuo dardo? Trasferito per vedere cosa c'era proprio oltre la cortina. Egli mi ha lasciato tornare per dirvi che nell'aldilà non siamo fantasmi e spiriti, siamo uomini e donne giovani, mai morire, mai malati, proprio oltre il velo. La morte non può fare altro che tirarvi proprio in quel luogo. Ora Giovanni fu trasferito dall'isola di Patmo nello spirito nel giorno del Signore. Questo è il giorno degli uomini. Gli uomini combattono, ma verrà il giorno del Signore quando questi regni diventeranno i regni del nostro Signore e del suo Cristo. Allora ci sarà il grande millennio, il giorno del Signore, il giorno della sua venuta, il suo giudizio. Quello sarà il giorno del Signore. Questo è il giorno degli uomini. Ecco perché vi criticano da ogni parte, vi fanno quello che vogliono, ma ci sarà un tempo, vi chiameranno. Ora vi chiamano santi, rotolanti e fanatici, ma verrà un tempo, vedete, in cui non lo faranno. Grideranno e gemeranno e cadranno ai vostri piedi. La Bibbia ha detto in Malachia 4, camminerete persino sulle ceneri, dopo che saranno arsi. Non sarà loro lasciata radice né ramo. È esattamente ciò che dice la Bibbia. I giusti cammineranno sulle ceneri dei malvagi. Esatto, non sarà loro lasciata radice né ramo, niente a cui tornare, e saranno finiti. Ora, questo è il giorno dell'uomo, azioni dell'uomo, opere dell'uomo, chiesa dell'uomo, idee dell'uomo, ma il giorno del Signore arriverà. Ora, egli era nello spirito nel giorno del Signore. Bene, è la prima cosa che udì, quando fu nello spirito nel giorno del Signore. Ora abbiamo il decimo versetto. Nello spirito nel giorno del Signore, e lui udì una voce come di tromba. Non tralasciamo una parabola ora, se dovremo prenderla domani potremo prenderla, vedete? Qualcuno osservi proprio l'orologio che io non faccia tardi. Bene, ora ero nello spirito nel giorno del Signore. Ora ricordate, la prima cosa che dovete fare qual è? Entrare nello spirito. Come vi arriveranno mai queste rivelazioni? Entrate nello spirito. Come riceverete mai lo Spirito Santo? Entrate nello spirito. Entrate nello spirito. Quando eravate un peccatore e andavate a ballare, entravate in quello spirito. Oh, mai! Iniziavate a battere le mani e battere i piedi e fare festa e buttare il cappello per terra e giravate tutto attorno agendo in modo sciocco. Eravate nello spirito di ciò. Potreste immaginare un individuo, un fanatico del ballo, che va ad un ballo, dice: ebbene, tutti voi vi state divertendo molto, immagino. Oh, direbbero: tu, tappezzeria, esci da qui, vedete? Andate alla partita di basketball, qualcuno batte un fuoricampo o qualcos'altro, restate seduti e guardate, dite: ebbene, immagino vada piuttosto bene. Ma non sareste un fanatico del basketball, non sareste un vero, non sareste nello spirito del basketball. Quando qualcuno batte un fuoricampo, vi alzate e gridate: mai, vittoria! Buttate giù il cappello di qualcuno dalla sua testa, così nessuno dirà una parola in merito. Allora, nella chiesa, quando entrate nello spirito, vi alzate e gridate: gloria, alleluia, lode al Signore. Qualcuno si gira e dice: santo rotolante, oh fratello Wood, vi farò una domanda. Se siamo santi rotolanti, perché facciamo quello? Allora quelli là fuori sono empi rotolanti. Preferisco essere un santo rotolante, voi no, che un empio, mai, certamente, gli empi rotolanti. Ora, egli era nello spirito, entrò nello spirito, allora le cose iniziarono ad avvenire. E allora quando entrò là, sentì una tromba. Ora, una tromba annuncia sempre l'avvicinarsi di qualcosa. Come quando venite, un re si avvicina, suoneranno una tromba. Quando Gesù si avvicina, egli suonerà una tromba. È giusto? Quando Giuseppe avanzava, suonavano una tromba. Ed ora qualcosa sta avanzando. Giovanni entrò nello spirito e udì una tromba. Udì una tromba e si girò per vedere cosa c'era dietro di lui quando udì la tromba, dopo essere entrato nello spirito. Forse stava danzando, saltando, correndo tutto attorno l'isola. Stava avendo un buon tempo. Era nello spirito, quindi, e lui, quello potrebbe suonare sacrilego, ma non lo intendo in quel modo, vedete? Potrebbe. Quello è, ebbene, potrebbe averlo fatto. Credo che stesse avendo un buon tempo nello spirito, proprio lodando Dio, perché è esattamente ciò che avvenne quando su loro scese lo spirito al principio. Quando lo Spirito Santo scese su di loro, barcollarono come uomini e donne ebri e agirono come se fossero ebri e balbettando e comportandosi così, al punto che la gente disse: costoro sono pieni di vino nuovo. Ecco come agirono la prima volta. Quindi lo spirito venne di nuovo? Probabilmente egli agì allo stesso modo, vedete? Non c'è niente di nuovo in merito a questa cosa. Questa è una religione all'antica, sì. Nello spirito, nel giorno del Signore. Ora lo sentiamo. Ora che cosa? Ora cosa stava facendo? Egli fu trasferito dall'isola ora, nello spirito, di là, nel giorno del Signore. E appena entrò di là, nel giorno del Signore, udì una tromba. Cos'è? È qualcuno che si avvicina. Un grande si avvicina. La tromba suona. Qualcuno arriva. Egli guardò. Alleluia! Annuncia, suon di tromba, dicendo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Non l'annuncio della seconda persona o della terza persona, ma l'unica persona. Io sono sia Alfa che Omega. Prima che ti mostri qualcosa, voglio farti sapere chi sono. La più grande di tutte le rivelazioni è la Deità, la suprema Deità del nostro Signore Gesù Cristo. Non potete arrivare alla prima base finché non lo credete. Uscite. Ecco cosa disse Pietro: ravvedetevi e allora vedrete la Deità. Siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e poi sarete pronti ad entrare nello Spirito. La prima cosa che dovete conoscere è la Deità di Cristo. Io sono Alfa e Omega, sono dalla A alla Z, non c'è altro oltre a me. Ero al principio, sarò alla fine, sono colui che era, che è e che verrà, l'Onnipotente. Pensateci. Ecco cosa disse la tromba. Stai attento, Giovanni, sei entrato nello spirito. Qualcosa ti sarà rivelato. Che cos'è? Il suono di una tromba, la prima cosa. Sono Alfa e Omega, la prima di tutte le rivelazioni. Oh, peccatore, chinati, ravvediti ora prima che l'ora sia troppo tarda. Sono Alfa e Omega. Quella è la prima cosa che egli fa sapere chi egli era. Chi è che si avvicina? È questo Re Gesù, Re Dio, Re Spirito Santo? Egli disse, sono tutto ciò. Sono dalla A alla Z. Sono il principio alla fine. Sono l'immortale, l'eterno. Solo poco dopo lo osserviamo nel suo settuplice personaggio. Osservare, allora cos'è lui? Sono il principio alla fine. Sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. C'ero prima che ci fosse un inizio e dopo che non ci sarà più ultimo, io ci sarò ancora. In altre parole, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, scrivi in un libro e manda alle sette chiese che sono in Asia. Ad Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e alla Odicea. Bene, la prima di tutte le rivelazioni è la suprema deità di Gesù Cristo. Dovete sapere chi egli è quando sentite la voce. Bene, la stessa voce che suonò sul monte Sinai, la stessa voce che suonò sul monte della trasfigurazione, lo stesso, uno come il figlio dell'uomo. Ora osservate in questo versetto seguente. Bene, e mi voltai il dodicesimo capitolo, ora. Lasceremo da parte queste chiese solo per un minuto, perché tutta questa settimana arriveremo a queste chiese, vedete? Quindi ci passeremo proprio oltre. Ma egli disse, queste ti dirigerò per inviare questo messaggio che ti mostrerò. Chi è? Io sono il primo e l'ultimo, sono il supremo, sono l'onnipotente. E sono venuto a dirti che ti sto dando un messaggio per le sette chiese. Voglio che tu lo scriva, lo prepari. Vedete? E le sette chiese che sono in Asia. Ora, erano chiese là allora con in sé la natura che rappresentava queste epoche della chiesa future. Ora, e mi rivoltai per veder la voce che aveva parlato meco, e rivoltomi, vidi sette candelieri d'oro. Sette candelieri d'oro. Ora, è la versione King James, che probabilmente avete, o una Scofield, o forse una Thompson Cain, o una di quelle là, non è corretto. Non dice candelieri, dice porta lampade, candelabri, credo sia la giusta parola corretta, usata nella traduzione originale. Vedete, in altre parole, questi sette candelieri erano sette chiese. Egli dice poco dopo, qui nel ventesimo versetto, i sette candelieri che hai visto sono sette chiese. Quindi vedete, se fosse una candela, si sarebbe consumata in fretta ed esaurita proprio in poco tempo. Ma non sono candele, è un candelabro. Lo raffigura come un candelabro. Giratomi, vidi uno come il figlio dell'uomo stare nel mezzo di sette candelabri. Ora guardate, la candela presto si sarebbe consumata, sarebbe finita, non ce ne sarebbe più stata, in poche ore sarebbe stata esaurita. Ma un candelabro è come questo. Ecco, prendiamo qui una scrittura. Prendiamo Zaccaria 4:1. Allora, forse possiamo prendere in quel punto da Zaccaria ciò che vogliamo. Zaccaria 4:1. E credo allora forse in questo saremo in grado di mettere insieme ciò che vogliamo.
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I?
Non posso trovare Zaccaria in Sofonia, vero? Bene, bene. La mia vecchia Bibbia è quasi consumata. Zaccaria 4:1. Ascoltate attentamente ora. Ricavate un'immagine meravigliosa qui. E l'angelo, il profeta, ora, proprio 519 anni prima di Cristo. Poi l'angelo che parlava meco ritornò e mi destò a guisa d'uomo che è destato dal sonno. Ora il profeta è in una visione. Ed egli mi disse, che vedi? Ed io dissi, io ho riguardato ed ecco un candeliere. Ora, quella è la stessa parola tradotta, candelabro, tutto d'oro di sopra al quale vi è un bacino. Quella era la lampana e sopra il candeliere vi son sette sue lampane e vi son sette colatoi per le lampane che sono in cima del candeliere. Vedete le stesse epoche della Chiesa che sorgono, vedete? Vi sono ancora due ulivi di sopra adesso. Ora, che genere di... cosa bruciavano in quella lampana al tempo della Bibbia? Qualcuno lo sa? Olio. Che genere d'olio? Olio d'oliva. I due ulivi, cos'è? Il Nuovo e Vecchio Testamento. Sono i due che stanno vicini. L'uno dalla destra del bacino e l'altro dalla sinistra. Ed io feci motto all'angelo che parlava meco e gli dissi, che vogliono dire queste cose, Signor mio? E l'angelo che parlava meco rispose e mi disse, non sai tu che vogliono dire queste cose? Ed io dissi, no, Signor mio. Ed egli rispose e mi disse in questa maniera, questa è la parola del Signore a Zorobabel, non per forza, non per potenza, ma per lo mio spirito, ha detto il Signore degli eserciti, egli restaurerà Gerusalemme. Ora, cos'è il candeliere? È un candelabro. E notate quanto meraviglioso. Ecco, quando si voltò, vide costui, simile al figlio dell'uomo, stare qui in piedi nel mezzo dei sette candelabri d'oro, che significano le sette epoche della Chiesa che verranno. E ogni colatoio o candelabro attaccato al grande contenitore di olio. E in quest'olio saliva una piccola lampana foggiata in modo strano, che era posta con uno stoppino, e lo stoppino scendeva nell'olio. E finché versavano l'olio nella sommità del supporto che riempiva il grande gambo principale e il braccio grande e scorreva nei gambi, così. E la lampana con lo stoppino che scendeva in basso, questo condotto nel... continuava ad ardere giorno e notte. Non si doveva mai accendere e non si spegneva mai. Continuavano proprio a versare olio nel condotto principale. E questi candelabri che uscivano così avevano le lampane poste su di essi. Lo stoppino dalla lampana scorreva qua giù, prendeva la vita da qui. Oh, che differenza con una candela! Quanto diverso! È un candelabro e trae olio. Ora, questi candelabri, il fuoco che era in questi candelabri nel Vecchio Testamento, quando accendevano una lampana, non potevano accendere la lampana seguente con lo stesso fuoco che avevano in mano. Accendevano una lampana, poi lo prendevano e accendevano l'altra lampana, poi lo deponevano e accendevano questa lampana e poi prendevano e accendevano questa lampana con lo stesso fuoco con cui avevano iniziato al principio. Oh, spero che non passi sopra alla vostra testa. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso fuoco, Spirito Santo, accendeva ognuna di quelle chiese proseguendo proprio lungo le epoche. Non disse Gesù in San Giovanni 15, io sono la vite, voi siete i tralci. Ora, egli è la vite principale, noi siamo i tralci. Ora, la vite non porta frutto, poiché potete prendere un agrume come un arancio e potete prendere un ramo da, ebbene, direi, un albero di pompelmo e incidere un punto nell'arancio e metterci quel pompelmo dentro. Crescerà. Venite qui e prendete un ramo di limone e lo mettete in un arancio. Crescerà. O prendete un melograno e lo prendete. O qualsiasi agrume, tangerino, tangelo, qualsiasi di quegli agrumi, e li inserite in questo albero e prospererà della vita di quell'arancio. Ma non porterà arance. Porterà pompelmi, porterà tangeli, porterà limoni, ma prospera della vita, della vera vite. Ma se quella vite metterà mai un'altra vite, un altro ramo, sarà della stessa vita che è in essa. Porterà un'arancia, perché al principio nella sua radice c'è la vita di un arancio. Ma altri possono vivere da essa purché sia la natura di agrume, ma non può portare il frutto dell'originale, perché non è dell'originale. Ecco com'è la Chiesa. Hanno inciso la vite, hanno innestato presbiteriani, metodisti, battisti e così via in quel modo. Porterà frutto battista, frutto presbiteriano, frutto metodista. Ma semmai quell'albero metterà mai un'altra vite, sarà lo stesso genere di vita che sopportò il giorno di Pentecoste, la vita originale. Parlerà in lingue e avrà in sé potenza e segni del Cristo risorto. Perché? Perché prospera della risorsa naturale in cui è piantata. Effettivamente non c'è piantata, c'è nata. Lode al Signore! Oh mai! Non avevo pensato a quello proprio allora. Vedete, questi altri sono innestati, li innestano nell'albero, quindi possono portare il loro proprio genere di frutto. Non possono prendere questa, non credono in quella, perché non ne hanno mai saputo niente in merito. Ma se sono nati in quella stessa vita che è venuta da quell'albero, quella è l'unica cosa che possono portare, è la vita del tronco originale. Questi gambi delle lampane entrano tutti in un grande recipiente, un grande contenitore, e 7 diverse portalampane escono da esso. E quando lo fecero, ognuna di quelle luci traeva la sua vita dalla risorsa principale, e la sua luce veniva perché aveva la propria candela immersa in questo fusto principale. Oh, che immagine meravigliosa di una di quelle 7 stelle! Rappresentava quello con la sua vita infuocata qui dallo Spirito Santo. Ed esso, per fede, arde con lo Spirito Santo. E la sua vita è una candela, non una candela, ma uno stoppino che è immerso nello Spirito Santo, in Cristo. E attraverso quello stoppino sta attingendo la vita di Dio per dare luce alla sua Chiesa. Oh, che immagine del vero credente! Che genere di luce sta dando? Lo stesso genere di luce che c'era quando fu accesa la prima candela. Quando iniziò la prima epoca della Chiesa, era Efeso, Paolo l'angelo di quella Chiesa, una delle stelle. Ci sono 7 stelle che significano 7 angeli, 7 messaggeri. Questa settimana potrò prendere la scrittura e la storia e dimostrarvi che ognuna di quelle è vera in ogni angelo. E ogni angelo aveva la stessa luce. È così. E poi, proprio fra queste epoche, quel grande che verrà. Notate, ora stanno traendo da questo fusto principale di olio la luce, la vita immersa in Cristo. Siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo tramite, o nascosta in Dio tramite Cristo, e suggellati dallo Spirito Santo. Non c'è proprio modo di allontanarvi da là. Come potete farlo? Nessuno può alterarvi. L'estremità della vostra vita arde con lo Spirito Santo. Oh, arde, dà luce. Dov'è immersa l'altra estremità della vostra vita? In Cristo. Siete morti e nascosti in Cristo. Lo Spirito Santo lo blocca in modo che voi possiate... Il diavolo non può toccarvi. Amen. Può ronzare e fare rumore. Persino la morte stessa non può toccarvi. Oh, morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? Grazie sia a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La fine di questo versetto, leggiamolo. E rivoltomi, vidi 7 candelieri d'oro. E in mezzo ai candelieri d'oro, uno somigliante, il figlio dell'uomo. Mai, avete notato? Stelle, candelieri, lampane. Cosa significa? Cosa significa questo? Che la dispensazione in cui viviamo è nella notte. Candele, luci e stelle significano notte? E cosa fa una stella? Riflette la luce del sole finché il sole non torni. Benedetto sia il nome del Signore. È un vero ministro di Dio, non riflette una torcia, un fiammifero, un cartoccio che brucia. Riflette i raggi dorati di Cristo verso la Chiesa, che egli è lo stesso ed è vivente e splende su di me. Amen. Quella è la luce che riflette. La stella riflette la luce del sole, vedete? Quindi riflettiamo la luce del Figlio di Dio, facendo la stessa cosa che fece Lui, dando luce. Che genere di luce? La luce del Vangelo per quelli. Ora, osserviamolo un po' ulteriormente, mentre prendiamo il resto di questo 13° versetto. E in mezzo c'è cioè al centro dei candelieri d'oro, uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito d'un una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del petto. Ora, ecco, altra prova che questa dottrina dell'essere il giorno del Signore è giusta. Lo avete notato? Egli non era un sacerdote durante questo tempo. Non era nemmeno un re. Egli era un giudice. Notate, un sacerdote, un sommo sacerdote, quando entrava nel santuario o entrava per ministrare per il servizio, si legava attorno alla vita. Legandosi la cintura attorno alla vita voleva dire che era in servizio. Non la legava sulla spalla. Ma ecco che egli esce, camminando con la cintura legata sulla sommità, con una fascia sulla sua spalla, cinto al petto, il seno con una cintura d'oro, cinto in alto. Cos'è? Un avvocato? Un giudice? Il giudice con la fascia sulla spalla, cinto quassù, non in basso come un sacerdote? Vedete, quello mostra che egli non era nel suo sacerdozio ora. Giovanni s'addentrò fin nel giorno del Signore e lo vide venire come il giudice. Credete che egli è un giudice? Leggiamo San Giovanni 5, 22 velocemente. Vedremo se egli è un giudice o meno. San Giovanni 5, 22. Il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo. E così egli è il giudice supremo. E Giovanni mostra che egli non era nel giorno della sua profezia come un profeta, non era nemmeno fino ai giorni del suo essere re, ma era nel giorno del Signore come un giudice. Ora, quanti sanno che il sacerdote con la cintura, la cordicella attorno alla vita significava che era in servizio? Chiunque legge i testamenti, che conosce il Vecchio Testamento lo sa. Quando un sacerdote è cinto qui attorno, è in servizio, è un servitore. Ma egli era cinto quassù, un giudice. Leggiamo un po' oltre. Una cintura d'oro era all'altezza del petto, ecco sì, proprio attorno in alto, egli era il giudice. Ora leggeremo la settuplice gloria della sua persona. Oh my, questo mi fa clamare prima di arrivarci. Notate, oh, questa è una tal cosa meravigliosa, ascoltate soltanto. E il suo capo, ora osservate, egli ha sette cose, qui egli menziona, il suo capo, i suoi capelli, i suoi occhi, i suoi piedi, la sua voce, sette cose che ha menzionato, qui la settuplice gloria di Gesù Cristo, lasciate che lo legga. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, i suoi occhi erano una fiamme di fuoco, i suoi piedi erano terso rame come fosse stato arroventato in una fornace, e la sua voce il suono di molte acque. Ed egli teneva nella sua man destra sette stelle, e dalla sua bocca esce una spada due taglie acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. Che visione! Cosa vide qui? Il Figlio di Dio glorificato! È un simbolo! Ora stiamo proprio pronti ora! Oh, mai! Pensavo fossero le 9, sono solo le 8. Non ho ancora iniziato! Bene, va bene. Ora mi spiace per questi fratelli in piedi, mi rende nervoso vederli stare in piedi, vedete? Perché so che le loro gambe sono doloranti. Se solo avessi perlomeno, fratelli, un qualcosa che potessi fare, lo farei di certo. Ora voglio davvero che afferriate questo. E restate un poco e Dio vi ricompenserà riccamente. È la mia preghiera. Ora notate la prima cosa, ora notiamo il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana. Ora, non significa che egli era anziano. La ragione che fece questo non era quello il motivo. Egli non era invecchiato per fare questo. Egli era motivo della sua esperienza e la qualifica e la sua sapienza, perché egli è eterno ed eterno non può invecchiare. Comprendete? Voltiamo prima e noi lo immagineremo qui così e scopriremo cos'è. Ora voltiamo in Daniele 7:9, solo un minuto. Vedete la stessa immagine in Daniele, dove egli viene come qui all'antico del tempo, e quasi chiunque studioso biblico sa esattamente dove siamo diretti proprio ora. Daniele 7 e il 9 versetto. Inizierò all'8. Ed io esaminavo il corno, ed ecco un altro piccolo corno spuntò, e 3 delle prime corna furono divelte dinanzi ad esso. Ed ecco, quel corno aveva degli occhi simili un uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Ed io continuai a guardare finché furono collocati dei troni. Ora ascoltate attentamente ora. Potete sentirmi bene là dietro? Dite amen, se potete. L'ho chiesto a mia moglie là dietro. Penso che questo microfono qui è più forte. Non è così? Ora, grido troppo forte, immagino, in questo. Bene, ora Daniele 7:9. E io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e l'antico dei giorni s'assise. Le sue vesti erano bianche come la neve e i capelli del suo capo erano bianchi come lana pura. L'antico dei giorni, fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. E fiumi di fuoco sgorgavano e scendevano dalla sua presenza. E migliaia di migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. E il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Capelli bianchi, tutti, chiunque sa che sono i vecchi giudici nei tempi antichi, come i giudici inglesi erano soliti portare una parrucca bianca. Quanti lo ricordano? I vecchi giudici antichi portavano una parrucca bianca perché erano, ed eccolo, mostrando ancora che Giovanni era nel giorno del Signore. Lo vide come il giudice. Amen! Non come sacerdote, non come re, non come profeta, ma come giudice. Il Padre, e San Giovanni 5:22, affidò a lui ogni giudizio, ed egli ora è giudice, è venuto per giudicare le nazioni. Oh, per quel giorno in cui lo vedrete così. I suoi capelli erano bianchi come neve. Daniele lo vide venire all'antico di giorni. Osservatelo amalgamare insieme questi due. Bene, e il giudizio si tenne e i libri furono aperti e io guardai a motivo delle parole orgogliose che il corno, no, ho preso il punto sbagliato, non è così? Daniele 7:9, sì, eccoci. e le ruote d'esso, e un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza, e decine di migliaia vennero e lo servivano. E io guardai a motivo delle parole orgogliose che il corno proferiva, e guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corpo fu distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu a tutti loro tolto. Quelli sono tutti poteri e regni gentili che cadranno, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. E io guardavo nella visione notturna, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol dell'uomo. Come lo abbiamo visto venire stamattina nel terzo versetto? Venendo sulle nubi del cielo, il figlio dell'uomo, uno simile al figlio dell'uomo, venire sulle nuvole del cielo. Egli giunse fino all'antico dei giorni e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni, lingue lo servissero. Questo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno sarà il suo regno che non sarà distrutto. Venne all'antico dei giorni i cui capelli erano bianchi come lana, e Giovanni si girò e vide uno simile al figlio dell'uomo stare nel mezzo dei sette candelieri d'oro, con capelli bianchi come neve. Il giudice, non cinto attorno alla vita, ma cinto attorno al petto quassù. Un giudice! Con la cintura del giudice sulla sua spalla, egli era in piedi con una cintura d'oro pura, santa, raffinata, che deteneva la sua giustizia, la sua copertura. Egli era coperto fino ai piedi. Osservate la settuplice manifestazione della sua persona e gloria. Ora credo il 14° versetto. Suoi capelli, suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, come candida lana come neve, e i suoi occhi erano fiamme di fuoco. Capo, capelli, gli occhi erano come fiamme di fuoco. Pensateci, quegli occhi che una volta erano velati da lacrime umane, ora sono diventati fiamme di fuoco. Egli si trova là in ira come giudice adirato. Perché lo avete rigettato? Oh, peccatore, pensa a questo. Pensaci membro di chiesa tiepido, pensaci cattolico, battista, presbiteriano, pentecostale. Pensaci, cattolico, la tua Vergine Maria dovette salire a Pentecoste e ricevere lo Spirito Santo, e barcollò e agì come una donna ubriaca. La stessa madre di Cristo dovette ottenere quello prima di essere ammessa in cielo. Voi, donne, come arriverete là con qualcosa di meno di quello? Pensateci, uomini, tutti voi! I suoi capelli e i suoi occhi una volta velati da lacrime umane. Tuttavia, voglio che notiate qualcosa in merito a quegli occhi. Quando egli era ancora sulla terra, erano velati da lacrime come un uomo. Perché pianse alla tomba di Lazzaro, giusto, pieno di compassione, la sua umanità. Egli fu rivestito, egli era Dio rivestito di umanità per poter togliere il peccato. Eppure dietro quell'umanità aveva dietro di sé qualcosa che poteva guardare proprio nel cuore di un uomo e sapere tutto di lui. Perché c'era qualcosa dietro di lui, eppure egli era rivestito di carne mortale, ma loro non sapevano chi era. Se non credete, egli disse, che io sono adesso, morirete nei vostri peccati. È così. Se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete alle opere, se non potete credere a me. Oh, come egli cercò di portare a loro il messaggio, la rivelazione. Poteva guardare proprio nel cuore di un uomo, sapere tutto di lui. Come ci penso? quegli occhi che una volta trapassarono le montagne, guardarono nel volto della sofferenza e poteva piangere come un uomo, eppure poteva prendere lo Spirito di Dio là dietro quella visione umana e vedere ogni cosa, cose che erano, quelle cose che erano, erano e cose che sarebbero avvenute, predire la fine fin dal principio. Questo è perché Dio era dietro quegli occhi umani. Lasciate che Dio venga nella vostra vita e prenda controllo di voi, ed Egli vi mostrerà cose a venire, perché non siete più voi e lo Spirito Santo là dietro nella vostra vita, che guarda attraverso quegli occhi mortali e sceglie le cose. Oh, gloria a Dio! Verserò del mio Spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno visioni, i vostri vecchi sogneranno sogni. Alleluia! A volte egli deve mettervi a dormire in modo da poter guardare attraverso di voi, ma egli di certo ve lo mostrerà molte volte. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Sulle mie ancelle servitrici spanderò del mio spirito, non sui miei diaconi e pastori, sui miei, su chiunque voglia, su ogni carne spanderò del mio spirito. Vi chiedete perché l'ho gridato, ma sta arrivando in quest'epoca della Chiesa. Oh, egli era là, quegli occhi, e ricordate un giorno quegli occhi che erano velati da lacrime, quegli occhi si troveranno al giudizio, ora sono come fiamme di fuoco che scorrono avanti e indietro lungo la terra, e non avviene nulla senza che egli lo sappia. Oh, ma è registrato! Scorrono avanti e indietro lungo la terra, osservando ogni movimento, percependo ogni pensiero, sapendo tutto ciò che fate, gli intenti del cuore, ciò che intendete fare. Egli sa tutto di ciò. Egli sa se lo amate. Egli sa se le vostre intenzioni sono giuste per servirlo. Egli sa tutto di ciò. E cosa sarà quando vi troverete quel giorno in cui ogni peccato sarà nudo davanti a lui, ed egli starà là, al giudizio del trono bianco. Dio, liberami da un tale posto, non voglio vederlo. Quando un Dio adirato esce là con fuoco che lampeggia dai suoi occhi, con giustizia, la parrucca bianca sul suo capo, così, e i suoi occhi lampeggianti di fuoco che conoscono ogni pensiero del vostro cuore ed ogni cosa che abbiate mai voluto fare. Nascondimi nella roccia dei secoli, aperta per me. L'anziano era solito cantare, quando questo mondo sarà tutto in fiamme, resta vicino a me, resta vicino a me, e lascia che il tuo petto sia il mio cuscino. Nascondimi nella roccia dei secoli. Dio, non voglio il tuo giudizio, non voglio il tuo, ciò che voglio è la tua misericordia, Signore. Dammi la tua misericordia, non la tua corretta giustizia. Dammi solo la tua misericordia, non le tue leggi, non qualche, solo dammi misericordia, Signore, è tutto ciò che so implorare. Non porto nulla fra le mie braccia, non valgo niente, nessun valore, solo semplicemente alla tua croce mi stringo, Signore, è tutto ciò che so. Uno è venuto a prendere il mio posto, osservate ora il suo settuplice personaggio della sua persona e vedrete ciò che egli fece. Il suo capo era bianco come neve, come lana, capelli bianchi, e i suoi occhi erano come, vediamo, suo capo era bianco come neve, e i suoi occhi erano fiamme di fuoco, e i suoi piedi erano come terso rame, come se fosse stato arso nella fornace. Ora osservate, abbiamo appena notato dove egli è coperto, sapete? Ora osservate il suo capo, i suoi occhi. Ora egli scende ai suoi piedi come rame. Osservate il contrasto con quell'immagine là che Giovanni vide di Gesù e ciò che Daniele vide dell'impero del mondo, la testa d'oro e così via. Guardate qui cos'era questo, là, in piedi, rame. Di cosa parla il rame? Il rame parla di giudizio, giudizio divino. Mostra che il suo completo proposito è di venire qui, sulla terra come Dio, per essere fatto carne, ed egli è morto per noi e ha preso i giudizi di Dio, il giudizio divino, e ha ricevuto un regno che è rame, è solido e non può essere smosso. Niente più duro del rame e non si può trovare ancora niente che lo tempri. Giudizio! Il rame parla del giudizio divino passato. Guardate il serpente di rame nel deserto. Cosa rappresentava quel serpente di rame? Il serpente rappresentava il peccato, ma essendo rame, il giudizio è già passato sul peccato. Ora, notate anche i giorni di Elia, quando avevano rigettato Elia come profeta, quel piccolo filo, l'epoca della Chiesa antica. Uno di questi giorni proporrò e vi mostrerò che anche Israele ebbe 7 epoche della Chiesa e simboleggiava esattamente con queste. E nella loro epoca della Chiesa ai giorni di Elia lo rifiutarono e ci furono 3 anni e 6 mesi in cui non ci fu pioggia. E il profeta antico disse che i cieli sembravano rame. Giudizio divino sulle nazioni per aver rigettato Dio e aver ascoltato Izebel. Rame rappresenta anche giudizio divino all'altare dove il sacrificio veniva ucciso. L'altare di rame ucciso, le stesse fondamenta erano rame. Il giudizio, egli calcò il tino dell'indignazione di Dio e prese su di sé il nostro giudizio. Voltate in Apocalisse 19:15, solo un minuto, vediamo cosa egli fece. L'Apocalisse 19:15. Leggiamo solo un momento, se posso trovarlo. Sì, iniziamo circa il 12° versetto. E i suoi occhi erano fiamme di fuoco, e in su la sua testa aveva il diadema, molti diademi, ed egli aveva un nome scritto, il qual niuno conosce se non egli, ed era vestito della veste tinta in sangue, e il suo nome era chiamato la parola di Dio. Ora, ricordate, il suo nome non era la parola di Dio, il suo nome era chiamato così. Vedete? Il suo nome era chiamato la parola di Dio. E gli eserciti del cielo, gli eserciti che erano nel cielo, lo seguitavano in su cavalli bianchi, vestiti di bisso bianco e puro. E dalla bocca d'esso esce una spada a 2 taglie acuta, da percuoter con essa la nazione, ed egli le reggerà con una verga di ferro, ed egli calcherà. Cos'è quello? Calcherà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira dell'Iddio Onnipotente. Cosa fece egli? L'ira di Dio era su di noi per essere peccatori. E così nessuno potrebbe salvare se stesso. Non c'è niente che potremmo fare. Siamo tutti nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. E cosa fece egli? Venne sulla terra, alleluia, e calpestò il tino. Tutta l'ira del Dio Onnipotente fu versata su di lui. Tu sei degno, o agnello di Dio, perché sei stato ucciso, prendendo i peccati del mondo su di sé, e portò il nostro peccato, che Dio versò l'indignazione della sua ira su di lui. Ed egli fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui, e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Mai un uomo è morto come quell'uomo. Egli soffrì finché il sangue e l'acqua si separarono nel suo corpo, e gocce di sangue gocciolarono dalla sua fronte prima della sua morte. Il tino della ira, dell'indignazione, dell'Iddio Onnipotente, un giorno coi piedi di rame di giustizia, gloria, quando egli verrà come giudice, egli calpesterà l'anticristo e tutti i suoi nemici, alleluia, egli camminerà per la terra con una verga di ferro in mano, amen. Oh, ravvediti, amico peccatore, mentre hai una possibilità di ravvederti. Prova, rimandolo e pensa che è solo una storiella che non avverrà. Avverrà! Non potrebbe avvenire a me, avverrà a te. Diedi di rame, calpesteranno i suoi nemici, perché gli soffrì e calpestò il tino dell'indignazione di Dio per pagare per i nostri peccati. E allora noi, colpevoli, poveri, vermi, miserabili come siamo, alziamo il nostro piccolo naso e leggiamo qualche genere di libro ateo e cerchiamo di pensare: non c'è Dio. E diciamo: non c'è niente di simile a questa, e il giudizio non può venire. Egli prenderà quei piedi di rame e calpesterà il suo nemico, egli la finirà con l'anticristo, egli prenderà quelle chiese apostate e le lancerà là nell'eternità, da qualche parte, in un fuoco consumante, dove sarà consumata e finita, ed egli regnerà sulla terra, lui e la sua chiesa per sempre. Gloria! Capo bianco come lana, giustizia, esperienza, eloquenza, sufficienza, sapienza. Anziano bianco, parla di sapienza, età, sa ciò che sta facendo. Egli è la fonte di sapienza, egli è la fonte di esperienza, egli è la fonte di ogni buona cosa. Quindi egli è rappresentato in questa come il figlio dell'uomo, pur rivestito con questi capelli bianchi che scendevano. Daniele lo vide molte centinaia di anni, 700 anni, e disse: egli era l'antico dei giorni, e uno simile al figlio dell'uomo venne in potenza e si riunì con questo antico dei giorni, e il giudizio fu posto. Ora voglio solo chiedervi qualcosa. Sto parlando a te, chiesa tiepida. 10 vergini uscirono ad incontrare il Signore, 5 erano avvedute, 5 stolte. Come abbiamo preso stamattina quell'albero innestato? Ora ricordate, mentre andarono ad incontrare Dio, ora osservate, la Bibbia disse: i libri furono aperti. Daniele 7:9. I libri furono aperti. Quello è il libro del peccatore. E un altro libro fu aperto. Chi venne con lui? La chiesa dal rapimento. Oh, 10.000 di migliaia di migliaia di migliaia vennero con lui e lo servirono. Sua moglie, la sposa. Oh, gloria! Sua moglie venne con lui. La chiesa. Il giudizio fu posto e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che erano le vergini addormentate, e ogni uomo fu giudicato secondo il libro. Vi sarà chiesto di dare un motivo per cui non l'avete fatto. E allora, che sarà? Ora sapete di meglio, sapete di meglio. Potreste non averlo saputo prima, ma ora lo sapete, vedete? Dove, se il giusto sarà appena salvato, dove appariranno quel peccatore, la persona empia? Colui che rigetta, sa di meglio e poi lo rigetta. Dove appariranno i suoi piedi come rame? Giudizio divino. Ora, vediamo noi, presto, fino alla fine della pagina ora. Capelli come lana, e i suoi occhi erano fiamme di fuoco, e i suoi piedi come rame temprato in una fornace, e la sua voce il suono di molte acque. Voce di molte acque. Cosa rappresentano le acque? Se volete annotarlo, voltate in Apocalisse 17:15 e troverete che la Bibbia disse: le acque che tu hai viste sono densità e moltitudini e persone e lingue. Bene, voce. Che cosa orribile per un'anima che vaga sul mare della vita. Nessun pilota a guidarlo, sciolto, lasciarsi trasportare con le maree per sentire il ruggito delle grandi cataratte, le cascate. Che cosa orribile sarebbe per un'anima alla deriva. Voce di molte acque. Cos'è la sua voce? È il giudizio, la voce dei ministri tramite lo Spirito Santo che ha gridato alle persone in ogni epoca, stando là. La voce di molte acque ha gridato densità e moltitudini. la voce di quelle sette stelle nella sua mano per ogni epoca della Chiesa, predicando il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù, parlare in lingue, la potenza di Dio, la risurrezione di Cristo, la seconda venuta, il giudizio divino, la voce di molte acque venne da costui che aveva l'aspetto del figlio dell'uomo. Molte acque! Cosa sarà il sapere che siete stati seduti in riunioni e avete udito che dovreste mettervi a posto con Dio e ricevere lo Spirito Santo e un'anima alla deriva sente quella voce parlare in quella riunione in cui siete seduti e avete sentito i giudizi di Dio predicati e rifiutarlo. La grande caduta è appena sotto di voi, le grandi cataratte che vi porteranno al vostro destino eterno. La voce di molte acque, il suo quarto personaggio, voce di molte acque. Come lo farete quando è registrato in gloria? Quando stasera la voce è registrata? La vostra voce è registrata? I vostri pensieri sono registrati? Come un uomo pensa nel suo cuore, così è. Notate, la vostra voce in cielo è più forte dei vostri, intendo, i vostri pensieri in cielo sono più rumorosi della vostra voce sulla terra. Certamente lo è. Dio conosce i pensieri e gli intenti del cuore. Egli sa tutto di ciò. Egli disse ai farisei, voi ipocriti, come potete dire cose buone quando la bocca parla dall'abbondanza del cuore? Mi chiamate maestro buono? Esso posso guardare proprio attraverso di voi e vedere che siete ipocriti. Non lo intendete. Oh, cosa sarà in quel giorno quando quella voce tuonerà da molte acque da cui molte epoche della Chiesa prendono forma. Ora voglio chiedervi qualcos'altro. Lasciate che dica qualcos'altro a voi che siete salvati. Lasciate che vi dica questo. Ora, tu, anima vagante, tu, povero vagabondo che vaghi là sopra quella grande cataratta, stai attento. Sarà una cosa orribile quando saprai che allora non ci sarà alcuna salvezza per te. Non potrai essere salvato allora? Saprai che il tuo destino si trova proprio davanti a te. Quando saprai che in pochi minuti sentirai quella voce pronunciare «Dipartitevi da me, operatori di iniquità, nel fuoco eterno che è preparato per il diavolo e i suoi angeli!» Saprai, quando sentirai quelle grandi cascate ruggire con quelle voci di quelle riunioni, mentre state passando da questa, oh, che cosa orribile, che incubo! Non lasciate che avvenga a voi, gente! Ravvedetevi! Mettetevi a posto con Dio ora, mentre potete mettervi a posto! Ora voglio chiedervi qualcos'altro. Cosa c'è di più dolce per un uomo che è ancorato, sdraiato sotto l'albero sempre verde ad ascoltare il ruscello che gorgoglia? Oh, quella è la Chiesa seduta nei luoghi celesti con la voce di Dio che gorgoglia dolcemente e poi parla a loro. Vedete cos'è? È una condanna per il peccatore, è una benedizione per il salvato. Un uomo che ha ancorato al sicuro la sua barca sulla roccia Cristo Gesù e si sdraia e ascolta soltanto. Come può riposare, entrare in quel riposo? Come mi piace andare dove le acque scorrono? Se mai andiamo a pescare o altro, di solito mi trovo un posto dove le acque gorgogliano, perché vi fa proprio riposare. Potete proprio sentirlo parlare tutta la notte. Oh, mai! Non è meraviglioso quando potete davvero ancorare la vostra anima in Cristo, in un luogo tale che potete stare calmi davanti a Lui e sentire la Sua voce che vi parla. Sono il Signore che ti guarisce. Sono il Signore che ti dà vita eterna. Ti amo. Ti conoscevo prima della fondazione del mondo. Ho messo il tuo nome sul libro. Tu sei mio. Non temere, sono io. Non temere, sono con te. Allora canto, ho ancorato l'alma mia in un porto di riposo. Non solcherò più i mari agitati. La tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso, ma in Gesù per sempre sono al sicuro. Ricorda, la stessa voce che ti parla dolcemente condannerà il peccatore. Lo stesso diluvio che salvò Noè distrusse il peccatore. Vedete cosa intendo? La voce di molte acque. Ora osservate, capelli come lana ed occhi come fiamme di fuoco, piedi come rame e una voce di molte acque. Ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle. Sette stelle. Ora prendiamo il ventesimo versetto proprio qui. E il mistero delle sette stelle che tu hai vedute sulla mia mano destra è quello dei sette candelieri d'oro. Le sette stelle sono sette angeli o sette messaggeri, sette ministri delle sette chiese. E i sette candelieri che tu hai veduti sono le sette chiese. Egli lo interpreta per lui così da essere sicuro che non ci sia errore. Un angelo per ogni epoca della Chiesa. Oh, quello sarà meraviglioso questa settimana quando torneremo là nella storia e prenderemo quegli angeli e vedremo lo stesso ministero che avevano. Avevano lo stesso ministero, esattamente lo stesso lungo tutta l'epoca, in quella piccola Chiesa. Tempo fa qualcuno ha detto, sai, la Chiesa Cattolica, c'è un bel detto che essa è la vera Chiesa perché è resistita lungo tutte le epoche. Ho detto, quello non è un mistero, quando aveva tutto il governo ed ogni cosa a sostenerla, e come è rimasta e ha affrontato le tempeste. Ma secondo me, il mistero è come quella piccolissima minoranza che è stata fatta a pezzi, abbia potuto affrontare la tempesta, e buttata ai leoni, e posta su tavoli di allungamento, e divorata, e bruciata, e dal leone, e uccise ogni altra cosa, e come loro l'hanno sopravvissuto. Mostra che la mano di Dio era con loro, ecco tutto, e ancora oggi la sua luce sta bruciando ancora. Amen. Sì, Signore. Ora, le sette stelle che erano nella mia mano destra, egli aveva sette stelle nella sua mano destra, che significano i sette ministri delle sette epoche. Oh, è meraviglioso! Come torniamo a prendere il ministro che ha portato il messaggio alla chiesa di Efeso? È il ministro che ha portato il messaggio ed è rimasto con esso fino alla morte proprio lungo la chiesa di Smirne e per la chiesa di Pergamo, di Tiatiri e di seguito lungo l'epoca, persino in quest'epoca ora. I ministri che hanno mantenuto e portato la luce e l'hanno tenuta al proprio posto come l'originale al principio e hanno portato la luce attraverso di lui. Egli le teneva nella sua mano destra. Pensate, mano destra non significa esattamente come se Cristo fosse seduto sulla mano destra di Dio. Non significa che Dio ha una mano destra perché Dio è uno spirito. Ma Cristo era la destra del potere, l'uomo che è il vostro braccio destro, l'individuo. Che sta vicino a voi, quello più vicino a voi. E ricordate, le sette stelle erano nella sua mano destra. Pensate soltanto, traevano la loro corrente, la loro luce da lui. Erano completamente sotto il suo controllo nella sua mano destra. Oh, ogni vero servitore di Dio è allo stesso modo tenuto in chi può ferirli? Chi può offrirli? Come uno degli angeli là in passato gridò al principio. Ricordate, angelo significa messaggero. Entreremo in quelle cose più profonde più avanti durante la settimana. Angelo significa messaggero. Ed egli disse, chi può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo? Può la malattia? Può il pericolo? Può la nudità? Può la spada? Può la morte? Io sono persuaso, disse Paolo, che non c'è nulla che può separarci dall'amore di Dio che in Cristo, perché siamo completamente resi alla sua mano destra. Qualcuno dice, santo rotolante, non li infastidisce affatto. Sei un fanatico religioso. Loro non lo sentono neanche. Sono completamente resi e traggono la loro vita proprio dal suo braccio destro di potenza, riflettendo la sua luce nella mitezza e bontà e gentilezza e pazienza, segni e prodigi e miracoli. Lasciate che il mondo lo chiami stregoneria, qualsiasi cosa vogliano. Per noi non fa differenza, perché sappiamo di esserci resi e nella sua mano destra. Non è meraviglioso? Mai! Ora sbrighiamoci, perché non vogliamo stancarvi. Nella sua destra sette stelle. Ora, la settima e ultima rappresentazione della sua persona. E dalla sua bocca esce una spada a due taglie acuta. Intendo, quello è il sesto. Dalla sua bocca esce una spada a due taglie acuta. Ora, voce di molte acque. E dalla sua bocca, nella sua destra, aveva le stelle, e dalla sua bocca esce una spada a due tagli acuta. Ora, sapete cos'è la spada affilata a due tagli della Bibbia? Prendiamolo proprio in modo che lo saprete. Prendete Ebrei 4, 2, proprio indietro, solo una pagina o due, e lo prenderete, vedete? Ebrei è appena dietro l'Apocalisse. Qui Giuda e poi gli Ebrei. Ora, afferratolo attentamente ora, oppure Ebrei, quarto capitolo di Ebrei, eccoci. Bene, Ebrei, il quarto capitolo e dodicesimo versetto. Perciò che la parola di Dio è viva, è più efficace e affilata di qualsiasi spada a due tagli, penetrando persino nella divisione dell'anima e dello spirito e le giunzioni e le midolla, ed è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. E poi chiamano voi un lettore della mente. È la parola di Dio resa manifesta nella sua Chiesa, più affilata di qualsiasi spada a due tagli. Dite, mi è appena capitato di pensare a qualcos'altro. Non so se ho annotato una scrittura. Prendete Apocalisse 19, solo un minuto. Prendiamolo di nuovo. Penso sia giusto. Forse io. Apocalisse 19, circa 11. Poi vidi i cieli aperto, ed ecco un caval bianco. Ecco che viene di nuovo il bianco, giudizio. E colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Ed egli giudica e guerreggia in giustizia. Sapete chi era? Non è così? Bene. E i suoi occhi erano fiamme di fuoco. Chi era egli? E in sulla sua testa vi erano diademi. Oh, egli è già entrato nel regno ora. Ed egli aveva un nome scritto, il qual nuno conosce se non egli. Ed era vestito d'una vesta tinta in sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Che cosa usciva dalla sua bocca? Cosa usciva? Il cavaliere bianco. E Apocalisse anche 7, quando, credo 8, quando il cavallo bianco, no, è 6, quando il cavaliere del cavallo bianco uscì, gli fu dato un arco per conquistare. E una spada usciva dalla sua bocca. Cos'era lui? Il cavaliere del cavallo bianco di Apocalisse. Notate la spada. Dalla sua bocca esce una spada a due tagli acuta. La parola. E alla fine, per la sua parola, quando essa è resa manifesta per tutti i figli di Dio, egli calpesterà ogni nazione con la sua parola, con questa spada affilata. Guardate qui cosa è successo mentre lo prendiamo. E la sua destra, e dalla sua bocca usciva una spada a due taglie acuta, e il suo aspetto era come il sole che splende nella sua forza. Una spada a due taglie affilata. Cosa usciva dalla bocca di questa persona? La parola di Dio. E una spada a due taglie affilata. Cosa sta facendo? Discernere i pensieri del cuore, gli intenti. Va persino più a fondo della carne, la parte carnosa, le cellule sanguigne, nell'osso, fino al midollo dell'osso, fino oltre a quello, persino un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ecco cosa fa la parola di Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, ed ora la parola è fatta carne nella sua Chiesa, dimorando fra noi. I suoi angeli nella sua mano che ministrano. Dio fa affidamento sulla sua Chiesa. Dio fa affidamento su di noi di quest'epoca per portare questa luce del Vangelo ad un mondo morente legato al pagano, al tradizionale. Dio pone il fardello su di me e te. Guai a noi se il pagano muore senza sapere. Oh, hanno portato la lettura, la scrittura e l'aritmetica e alcuni foglietti religiosi e non hanno fatto altro che un mucchio di proseliti. Intendo il Vangelo. Il Vangelo non è solo la parola. Paolo disse così. Paolo disse, il Vangelo non è venuto a noi solo tramite parola, ma affinché la parola sia resa manifesta. Quando la parola tramite lo Spirito Santo e la parola è piantata nel cuore che ha lo Spirito Santo e produce ciò che la parola dice che farebbe. E la parola può discernere i pensieri del cuore. Gloria! Oh my! Un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. La parola giudica! Esce dalla sua bocca una spada affilata a due tagli. Risveglia i pagani. Qualcosa deve avvenire a uno di questi giorni. Sì? La parola di Dio. Il suo nome era la parola di Dio. La parola resa manifesta. Guardate, Gesù disse, andate in tutto il mondo, Marco 16, il suo ultimo saluto alla Chiesa prima di ritornare per rivelare se stesso nell'epoca della Chiesa. Egli commissionò la Chiesa. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Cosa? Predicate il Vangelo, Marco 16. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Cos'è quello? In altre parole, dimostrate la potenza dello Spirito Santo. Doveva succedere. Ora osservate ogni, non solo insegnare la parola. Egli non disse andate ad insegnare la parola, egli disse andate a predicare il Vangelo. Non insegnare la parola, predicare il Vangelo. E questi segni accompagneranno coloro che crederanno a questo Vangelo. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi. Se prenderanno un serpente, berranno una cosa mortifera e non farà loro alcun male. Se imporranno le mani sugli ammalati, staranno bene. E andarono, disse la scrittura, predicando in ogni luogo, il Signore operando con loro, confermando la parola coi segni che seguivano. Quello è il Vangelo in mostra. Questi segni seguiranno quanti? Fino alla fine del mondo per ogni epoca. Ecco quella piccola minoranza che continua tenendo quella luce. Non sorprende che Gesù disse, non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre tuo di darti il regno. Il piccolo gregge, sempre la minoranza, non la maggioranza. Bene, ora un'altra citazione e abbiamo preso il 20, quindi ora vediamo qui questo versetto, ora il 16. Ed egli teneva nella sua mano destra 7 stelle, ora prendiamo il suo aspetto. Dalla sua bocca esce una spada a due tagli acuta e il suo volto era come il sole che splende nella sua forza. Se girerete in, vediamo Matteo 17, prendiamolo proprio qui mentre ci siamo. Ci stiamo proprio passando attraverso e molte di quelle persone che lo stanno prendendo, lasciate o annotandolo, lasceremo proprio che lo leggano così da sapere. Matteo 17. Bene, 6 giorni appresso Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza e la sua faccia risplende come il sole e i suoi vestimenti divennero candidi come la luce. Egli fu trasformato. Che cosa fece? Passò nella trasformazione nel giorno della sua venuta. Ora osservate, solo poche ore prima di questo, Gesù aveva fatto questa citazione qui nel capitolo vicino. In verità vi dico che alcuni che sono qui, quanti sanno che cosa dirò? Alcuni che sono qui non se ne andranno, non moriranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo venire in gloria. È giusto? Ed egli prese Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre testimoni, perché nel Vecchio Testamento ogni cosa, ogni piccola parola veniva stabilita da tre testimoni e li portò sul monte. Notate cosa venne prima. Oh, non posso proprio fermarmi qui. Devo proprio prendere questo. Guardate, quale fu la prima cosa che videro? portarono Gesù sul monte. Oh, egli li portò su e fu trasfigurato davanti a loro, trasformato. La sua veste splendeva come il sole nella sua forza a mezzogiorno. E là gli apparvero Mosè ed Elia. In quale forma sta venendo ora il figlio dell'uomo? E prima appariranno, saranno Mosè ed Elia. Ora notate, prima che Gesù ritorni sulla terra, ora questo è un po' prima del tempo, ma lo spirito di Elia ritornerà sulla terra e rivolgerà i cuori dei figli di nuovo al Padre. La Bibbia ha detto così. Gesù qui vide lui, gli apostoli videro lui qui, l'ordine della venuta del figlio dell'uomo glorificato. Egli deve essere glorificato e ritornare. Per prima cosa, prima che lo vedessero, cos'era? Elia. Poi cosa? Mosè. Israele che ritorna là, quelli che osservano la legge. E poi il figlio dell'uomo glorificato. Alleluia. Vedete l'ordine della sua venuta? Lo spirito di Elia o il testimone dell'ultima epoca della Chiesa. Vedete che viene in potenza per manifestare lui. Poi 144.000 giudei si radunano sul monte Sinai, quando Israele stessa è diventata una nazione, la più vecchia nazione al mondo, la più vecchia bandiera al mondo. Hanno la loro nazione, la loro bandiera, il loro esercito, la loro moneta e tutto il resto. Essi sono uno dei membri delle leghe delle nazioni, perché sono una nazione. Gesù disse che non sarebbero stati scacciati via finché ogni cosa fosse stata adempiuta. Il mistero di come quel gruppo di giudei perseguitato ovunque, rifiutati, scacciati e buttati fuori come la Chiesa lungo questa epoca di rigetto. E non di meno Gesù disse, quando vedete il figo mettere i germogli, quella nazione che ritorna ad essere di nuovo la nazione, il tempo è vicino, persino alla porta. In verità vi dico, questa generazione non passerà finché tutte queste cose saranno adempiute. Questa stirpe, questo popolo non passerà. Hitler cercò di ucciderli, Mussolini cercò di ucciderli, Stalin cercò di ucciderli, tutti gli altri, ma non saranno mai macchiati o scacciati dalla terra. Essi saranno un popolo e una nazione che staranno là. Amen. Verranno Mosè ed Elia. Oh, spero lo afferriate. Bene, sole splende nella sua forza, il suo aspetto trasformato, trasfigurato. Ora un'altra cosa, in Apocalisse 21-23, se volete annotarlo, nella Nuova Gerusalemme, 21-23. Egli è l'agnello che è nella città e nella luce che splende, perché non serviva alcuna luce nella città. Il sole non sorgerà su di essa, perché l'agnello che è nel mezzo della città sarà la luce di essa. E le nazioni che sono salvate cammineranno nella luce dell'agnello. Amen. Egli è la luce dell'agnello. Oh, non siete felici di questo? Non solo quello, ma egli è anche nella venuta. Giovanni lo vide nel giorno del Signore, il sole della giustizia. Andiamo in Malachia. Malachia, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento. Malachia, il quarto capitolo. Ho una breve storia da dire in merito alla mia preziosa moglie seduta là dietro. Le ho fatto passare un tempo difficile prima di sposarci. Ho cercato di rimediare perciò dopo che ci siamo sposati e non sapevo se volevo sposarmi di nuovo o meno. E così lei fu tutta affranta e pensavo che fosse una ragazza troppo per bene e di lasciarla andare, lasciare che qualche bravo uomo la sposasse e si prendesse cura di lei. E pensavo di non esserne neanche degno, e non lo sono ad ogni modo della sua gentilezza. Così era tutta affranta e non sapeva cosa fare. Questo è stato anni fa, circa 20 anni fa. Lei era così affranta, iniziò a piangere giorno e notte e io cercavo di allontanarmi da lei, non perché non l'amassi, perché non volevo prendere del suo tempo, perché lasciare che trovasse qualcuno, qualche brava persona, perché è una ragazza troppo brava per lasciarsi andare in quel modo e prendere me, solo andare con lei e cose simili. E io pensavo mi amasse e sapevo di amarla. Così allora pensai, ebbene, cercherò proprio di... Avrò un appuntamento con qualche altra ragazza, uscirò e le farò avere dei brutti sentimenti per me. Era come se l'avessi uccisa. Mi dispiacque davvero molto in seguito. Lei fu tutta affranta. Le dissi, sei una ragazza troppo brava, io non voglio prendere il tuo tempo in quel modo. E lei disse, ma io proprio amo te, Bill, e sei l'unico che posso amare. Disse, io ti ho sempre amato. Dissi, io lo apprezzo, ma dissi, sono un eremita. Dissi, vivrò proprio come un eremita, vedi, io non mi sposerò affatto. E lei era proprio fissata su ciò, sapete, povera piccola. E andò nel capanno, e andò là fuori, e si inginocchiò e disse, Signore, non so cosa fare, io non voglio disobbedire a te, e tuttavia amo Bill, e non so cosa fare, Signore, vuoi darmi solo un po' di consolazione? Vuoi aiutarmi solo un poco? Non ti ho mai chiesto questo prima in vita mia, Signore, e spero di non doverlo più chiedere. Disse, ma se solo mi aiuterai e lasciami aprire questa Bibbia e dammi tu una scrittura. Ho sentito persone dire che tu l'hai fatto, e quando l'apri era Malachia 4. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima di quel terribile giorno del Signore. Lei disse, mi sono alzata da là proprio tanto soddisfatta che ci saremmo sposati come ogni cosa. Vedete? Perché quel giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi, sì, chiunque opera empiamente sarà come scoppie, e il giorno che viene li divamperà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma voi che temete il mio nome, il sole, S-O-L-E, sole della giustizia, si leverà con guarigione nelle sue ali. Il sole che splende nella sua forza, oh, la forza del Figlio di Dio che splende in mezzo a noi stasera, stando in mezzo ai sette candelieri d'oro, nel suo settuplo personaggio qui come giudice, come uno che ha sofferto ed è morto per noi e ha preso su se stesso il giudizio divino e ha calcato il tino dell'indignazione di Dio. Per il peccatore egli è un'orribile cateratta, per te anima persa sul mare della vita, e per la Chiesa un dolce salvatore, ancorata nel riposo e ascoltando il ruscello che gorgoglia mentre sei sdraiata e riposi perfettamente soddisfatta in Cristo. Che tempo! Splende su di noi con i suoi raggi caldi. Non temere, sono colui che era, che è e che verrà. Sono l'Onnipotente. Oltre a me non c'è nessuno. Sono sia Alfa che Omega, e darò a colui che ha setato delle fonti d'acqua di vita liberamente. Oh, che promessa e che relazione d'amore è! E l'agnello nel mezzo della città, che non ha bisogno di luce, ed egli è il sole della giustizia, con guarigione nelle sue ali. Egli è il Gio della valle, la lucente stella del mattino, il più bello fra 10.000 per la mia anima. Nel dolore il mio conforto, nei problemi il mio sostegno, mi dice di gettare su Lui ogni mia preoccupazione. Alleluia! Egli è il Gio della valle, la lucente stella del mattino, il più bello fra 10.000 per la mia anima. Sì, Signore, oh, quella grande stella del mattino, quando esce a splendere salutando l'arrivo del giorno, lanciandolo dicendo, il giorno sta per spuntare, il Figlio si sta avvicinando, ed egli stesso tira da dietro tutte le altre stelle, oh, mai, con guarigione nelle sue ali. Ora di nuovo al nostro messaggio, e ora stiamo concludendo per prepararci per domani sera, perché l'ora è un quarto alle nove. Non vogliamo trattenere troppo nessuno, proprio in modo da poter essere qui. Bene, il sole della giustizia con guarigione nelle sue ali. Ora il suo aspetto, egli era un giudice. Ho un'altra cosa per mostrare che egli era nel giorno del Signore. Lo credete? Egli andò nel giorno del Signore, vide il Signore come giudice, non come sacerdote, non come re, ma come giudice. Egli è un giudice. Non lo credete? La Bibbia dice che è un giudice. E qui egli era tutto vestito da giudice, mostrando ciò che aveva fatto, ciò che era per il peccatore, ciò che era per il cristiano. E qui egli sta in piedi, ora con la voce di molte acque, e il suo aspetto era come il sole che splende nella sua forza. Ora i risultati, il sedicesimo versetto, e no, vi chiedo scusa, è il diciassettesimo versetto. E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Mai! Il profeta non poteva più sopportarlo, vedere una tale visione. Egli proprio prosciugò la sua forza e cadde proprio ai suoi piedi come morto. Ora osservate, ed egli mise la sua mano destra sopra di me, dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Oh, mai! Non un profeta! Dio! Sono il primo e l'ultimo! Sono l'inizio della rivelazione, la fine della rivelazione! Sono colui che era, sono colui che è, sono colui che verrà! Vediamo, sono io! Ed egli mise la sua mano destra sopra di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo, sono colui che vive e sono stato morto, ma ecco, sono vivente per sempre, proprio ora. E poi gridò, Amen, e ho le chiavi dell'inferno e morte. Ora non abbiate paura. Perché avremmo paura? Perché la Chiesa manca di mantenere la sua, pensare alla sua parola? Fermiamoci qui solo un minuto, perché stiamo concludendo. Perché mai questa Chiesa ha timore? Che cosa ha egli promesso che non abbia manifestato davanti a noi? Perché temereste una punizione o un al di là? Non temere! Sono colui che era, colui che è e che verrà. Sono il primo e l'ultimo. Ho le chiavi dell'inferno e della morte proprio qui. Perché ho vinto e conquistato sia l'inferno che la morte, cioè sia la tomba che l'inferno, la morte stessa, l'inferno stesso per te. Ho vinto tutto ciò. Ho vinto l'inferno, morte, il sepolcro. Quando era sulla terra, egli fu l'unico. Molti uomini iniziarono a conquistare, lo sapevate? Napoleone iniziò a conquistare il mondo e lo fece all'età di 33. All'età da 17 a 25, Napoleone era un proibizionista, non credeva nel bere o altro. Andò in Francia, non era un francese, era venuto da un'isola. Andò là per farla pagare alla Francia, perché non gli piaceva. Diceva la Francia, ma fu conquistato e uscì e conquistò la Francia e prese quei francesi e conquistò il mondo. E all'età di 33 anni si sedette e pianse perché non c'era nessun altro da conquistare e morì d'alcolizzato, sconfitto. Non poté conquistare se stesso, vedete? E poi trovò la sua sconfitta definitiva a Waterloo, trovò la sua fine a Waterloo. Ci sono stato e ho visto i vecchi segni delle reliquie altro là fuori, quando eravamo nel paese. Ora prendiamo quel conquistatore. Iniziò da giovane e prese la parte sbagliata da conquistare e morì in disgrazia. Ma ci fu un altro giovane uomo che una volta venne al mondo. mondo. Egli morì a 33 anni e conquistò tutto ciò che poteva essere conquistato. Quando era sulla terra, conquistò passioni, orgoglio, conquistò malattie, conquistò diavoli. Quando morì, egli conquistò la morte. Quando egli risorse, conquistò l'inferno. Salì e conquistò tutto ciò che era contro l'umanità e vagliò la vita, il trino di Dio, e lo spezzò e conquistò la morte, inferno, sepolcro, malattia, formalità, tutto il resto, e vinse tutto e risorse il terzo giorno e conquistò tutte le atmosfere in alto e tagliò quella nebbia fra Dio e l'uomo e collegò insieme il cielo alla terra. Gloria! Oh my! Egli è là come il potente vincitore da quando ha strappato il velo in due. Eccolo là, alle chiavi sia della morte che dell'inferno, appese al mio fianco. Non temere, posa la sua mano destra, la sua potenza su di lui, e lo rialzò per la potenza della sua mano destra. Disse: non temere, sono colui che era e colui che è e che verrà. Sono il primo e l'ultimo. Sono colui che ha vissuto ed è morto ed è di nuovo in vita per sempre. Amen. Oh, ecco, vedete il potente vincitore. Ecco, contemplatelo in piena vista. Eccolo, il potente vincitore da quando ha squarciato in due il velo. Amen. Tagliò ogni ostacolo dagli esseri umani affinché potessero essere collegati come nel giardino dell'Eden. Ora l'uomo, stavo per trattenerlo ma lo dirò, l'uomo è onnipotente, non lo credete ma lo è. Un uomo completamente reso a Dio è onnipotente. Non disse egli in Marco 11:22: qualsiasi cosa dite e non dubitate nel vostro cuore, avverrà, potete avere ciò che avete detto. Cosa avviene quando due onnipotenti si incontrano? Quando Dio e l'uomo si riuniscono, due onnipotenti, qualcosa deve scuotersi. Qualsiasi cosa direte con quella potenza creatrice dell'onnipotenza di Dio, sapendo che Egli l'ha promesso ed Egli l'ha detto nella sua parola, crea una potenza che esce là e porta a compimento le cose. Le cose che non sono le rende, per quanto siano difficili, perché due onnipotenti si incontrano. Eccolo là. Oh, non è meraviglioso? Vediamo se abbiamo delle altre buone cose. Il 18° versetto, ora il 19° versetto. Giovanni, cosa avvenne quando vide il suo aspetto? Il risultato: cadde ai suoi piedi, non poteva più sopportarlo. La sua vita umana fu prosciugata, non poteva proprio farlo. Egli era un conquistatore, aveva già conquistato. Ora egli dà un comando. E poi iniziamo a concludere il capitolo, questo 19° versetto. Scrivi le cose che hai vedute e le cose che sono e le cose che avverranno in seguito. Abbiamo preso il 20° versetto. Il mistero delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra sono sette candelieri d'oro. Le sette stelle sono sette angeli delle sette chiese. E i sette candelieri che hai veduti sono le sette chiese. Oh, è mozzafiato, amico, vedere lui stare là nel supremo, la supremazia della sua deità. Egli è il giudice, il sacerdote, il re, l'aquila, l'agnello, il leone, l'alfa, l'omega, il padre, figlio, Spirito Santo, colui che era, che è e che verrà. Calca il tino dell'indignazione di Dio e soddisfò ogni cosa al punto che Dio alla croce disse, quando risorse egli disse: è concluso. Soddisfò Dio tanto che lo spirito che lo lasciò tornò il mattino di Pasqua e lo raccolse e lo risorse di nuovo per la nostra giustificazione. Là Giovanni alzò lo sguardo e lo vide stare là, con piedi di rame, occhi come fiamme di fuoco che scorrono avanti e indietro per la terra. Daniele lo vide 700 anni prima di quello, nella stessa posizione, lo stesso genere, lo stesso uomo era là, l'antico dei giorni, e uno come il figlio dell'uomo che si unì a lui, e ogni giudizio gli fu affidato, stando al giudizio del trono bianco. Vedendo queste cose, che genere di persone dovremmo essere noi, amici? Dio vi benedica la mia preghiera. Vedete? Lo amate? Gli credete? Avete ancorato la vostra anima in Lui? Tiriamo i capi solo un momento. Proprio quietamente, dolcemente, mentre canteremo quietamente, ho ancorato la mia anima nel porto del riposo. Non sentirò mai quelle cateratte che gorgogliano per mandare via la mia anima, ma parlerà di dolce pace per la mia anima, quietamente ora, riverentemente, tutti. Ho ancorato la mia anima in un porto di riposo, non solcherò più il mare agitato, la tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso. In Gesù per sempre sono al sicuro. Ho ancorato l'alma mia in un porto di riposo, non solcherò più il mare agitato, la tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso. In Gesù per sempre sono al sicuro. Splendi su di me,
lascia i raggi della gloria, Signore.
Signore, splendi su di me, lascia che la luce dal faro splenda su di me. Splendi su di me, Signore, splendi su di me.
Alziamo le nostre mani a Lui.
Lascia che la luce dal faro splenda su di me. Essere come Gesù, sì Signore, essere come Gesù, sulla terra bramo, essere come Lui, per tutto il viaggio della vita. Dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come Lui. Oh, meraviglioso Salvatore, sulla terra bramo, essere come Lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria,
Vorreste avere la sua vita che vive in voi, riflettendo la sua presenza? Se lo volete e non l'avete ancora, vorreste alzarvi per la preghiera? Quelli che vorrebbero essere ricordati in preghiera. Dio vi benedica dalla mangiatoia di Betlemme. Rimanete in piedi ora, rimanete ancora. Venne uno straniero, sarete uno straniero per il mondo, sulla terra bramo essere come lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come lui, solo essere come Gesù, essere come Gesù, quello è il mio desiderio. Sulla terra io bramo solo essere come lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come lui. Modesto, umile e modesto. Ora, Padre Celeste, stando in piedi ci sono molti che vogliono ricevere te. Sono stanchi di questo vagare attorno, non sapendo dove andare, fuori, sulla marea della vita. E sanno che forse prima del giorno il cuore smetterà di battere. Allora la grande cataratta, le cascate davanti a loro, un'anima alla deriva. Hanno rappresentato se stessi, sono stati come il mondo, ma ora vogliono essere come te, Signore. Ricevili nel tuo regno, sono tuoi, Padre, perché tu conosci i loro cuori e gli intenti dei loro cuori, e tu l'hai scritto così e l'hai detto con le tue stesse labbra. Chi ode le mie parole crederà a colui che mi ha mandato a vita eterna. Hai anche detto, Signore, benedetto chi legge e chi ascolta le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Comprendono che il tempo è vicino. Non possono più andare alla deriva, Signore. Lancia la linea della vita, tirali a te, Signore. Possano andare da questa sera riflettendo la luce di Gesù Cristo. Li affido a te, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Possano umilmente seguire il Signore nel battesimo qui in chiesa, rivestirsi di Spirito Santo nella loro vita, in modo che possano essere come Gesù il resto dei loro giorni. Lo chiediamo nel suo nome. Solo essere come Gesù, essere come. Alcuni di tutti voi in piedi vicino, seduti vicino a quelle persone che siete cristiani, allungate la mano e prendete la loro mano e stringete la loro mano, ponete la mano su di loro. Loda Dio per la tua anima. I nostri altari sono tutti pieni qui di bambini e altro, non possiamo farli venire quassù. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come lui. Splendi su di me, oh splendi su di me. Lascia che la luce del faro splenda splendi su me, Signore, splendi su di me. Lascia che la luce del faro splenda su di me.
Vi sentite molto bene? Non vi sentite bene? Non siete felici di essere cristiani? Stringete la mano a qualcuno che è seduto vicino a voi ora, mentre canteremo un inno, cammineremo nella luce, questa luce meravigliosa, la luce del Signore Gesù Cristo manifestata in carne. Cammineremo nella luce, tale splendida luce. È venuta laddove le gocce di grazia sono luminose. Splende intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cantatelo tutti! Noi cammineremo in questa luce. È una luce stupenda. È venuta da dove le gocce di rugiada di misericordia sono luminose. Splende intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Venite tutti voi santi della luce. Proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno. Oh Gesù, la luce del mondo. Alzate la mano ora. Noi cammineremo in questa luce. Stupenda luce. È venuta laddove le gocce di grazia sono luminose. Splende intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Continueremo a camminare in questa luce. È una luce così meravigliosa. Viene dove sono le gocce di rugiada della misericordia, splendono luminose, splende proprio tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, egli è la luce del mondo. Cammineremo in questa luce, luce del Vangelo, stupenda luce. Viene dove le gocce di rugiada della grazia sono luminose. Splende intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Di nuovo al principio, a Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sulla Chiesa, il messaggio scese in Smirne, là c'era Ireneo, il grande santo di Dio, parlando in lingue, potenza di Dio, risorgendo i morti, guarendo i malati, egli camminava nella luce. Dopo lui venne Columba, il grande e potente santo di Dio. Molti degli altri grandi santi continuarono a portare il messaggio, camminando nella luce, la luce del Vangelo, la stessa luce che splendette il giorno di Pentecoste. Cristo stava in piedi nel mezzo del suo popolo e quei sette candelieri d'oro riflettevano il suo splendore come il sole nel suo calore di mezzogiorno. Eccoci nel 1961. Cammineremo in questa luce. È una luce così bella. Viene dove le gocce di rugiada della grazia sono luminose. Oh, splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Oh, Gesù,
la luce del mondo.
Alziamoci! Continueremo a camminare in questa luce. È una luce così meravigliosa. Viene dove le gocce di rugiada della grazia sono luminose. Splende intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Lo amate? Io l'amo, io l'amo, perché, proprio perché, prima egli mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Non voltarci mai più verso le cose del mondo. Io sono morto al mondo e il mondo è morto per me. Cammino solo in Cristo, guidato dallo Spirito Santo. Lo amo perché egli per primo mi ama e fa risplendere le sue benedizioni su di me, dandomi la destra di associazione nel suo regno. Ora siamo figli e figlie di Dio e non appare ancora ciò che saremo alla fine, ma sappiamo che avremo un corpo come il suo stesso corpo glorioso, perché lo vedremo come egli è. Allora cammineremo nella luce, una luce meravigliosa che viene dove le gocce di rugiada della misericordia splendono luminose. Splende intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Lo amate? Sapete, dopo il messaggio che taglia e ogni cosa, mi piace sentire le persone entrare negli inni e andare ad adorare e cantare nello spirito. Non c'è niente di più bello del buon cantare all'antica. È così. Amo il buon cantare all'antica, pentecostale, non quelle voci troppo allenate che si prolungano finché gridano e diventano blu in faccia e non sanno cosa stanno cantando. Mi piace qualcuno che forse non fosse in grado di stare a tono, ma abbia una benedizione pentecostale. Ora sta cantando di ciò. Oh, quanto sono gloriosi quei cantici melodiosi della croce. Oh, mai! Il nostro cantico di congedo, ora, prendi te quel nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Domani sera alle sette in punto, inizierà il servizio. Al nome di Gesù, chinandoci, cadendo prostrate ai piedi suoi, re dei re in cielo lo coroneremo quando il nostro viaggio sarà completato. Cantiamo tutti ora. Te comprendi il nome di Gesù, figlio triste di dolore. Ti darà conforto e gioia, oh prendilo ovunque andrai. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora l'abbiamo finito stasera. Mi è appena stato chiesto, ci sarà un servizio al mattino? No, non domani. Riposatevi bene domani. Forse domani sera non sarò in grado di portare quel messaggio, quindi lo prenderò il giorno dopo. Ogni volta che manco questo messaggio completo, lo porterò il giorno dopo. Ma abbiamo stabilito questo. Credo siete pronti per l'epoca della Chiesa. Non è così? Benissimo. Chiniamo i capi mentre ora cantiamo quietamente. Al nome di Gesù chinandoci, ogni lingua lo confesserà, cadendo prostrata ai piedi suoi.
re dei re in cielo lo coroneremo. Quando il nostro viaggio sarà completato, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo.